di Rimini e mio personale in qualità di assessore alla cultura. Festival del Mondo Antico, o se preferite Antico Presente, decima edizione, si inaugura questa mattina. Due brevissime parole per ricordare a chi allora non ci fosse come è nata questa iniziativa. È nata nell'estate del 1999 e negli anni si è trasformata nel Festival del Mondo Antico, si è arricchito di tutta una serie di iniziative che trovate appunto nel calendario. Ecco, qual è l'idea che stava alla base di questa iniziativa? Ma sostanzialmente, almeno io così, ma anche gli amici che sono stati con me in questa avventura, l'abbiamo concepito, proprio l'intenzione di valorizzare lo straordinario patrimonio archeologico riminese. Perché non c'è dubbio, ed è sotto gli occhi di tutti, che nel campo degli interventi culturali l'archeologia ha costituito una priorità dell'amministrazione comunale di Rimini in questi ultimi anni. Lo sapete, 3 anni fa è stata inaugurata la prima ala della sezione archeologica del museo, il 7 dicembre scorso è stata inaugurata la Domus dopo anni di scavi, dopo anni di lavoro. Ecco, Antico Presente intendeva creare fra il pubblico riminese, ma direi non solo riminese, proprio una sensibilità attorno ai temi dell'archeologia, attorno ai temi dell'antichità, preparare in definitiva l'apertura del museo e della Domus. È stata una scommessa vinta, ovviamente sta male che sia io a dirlo, ma lo lascio dire le cifre, se è vero che dal 7 di dicembre qualcosa come 60.000 visitatori, unità più, unità meno, hanno ammirato i mosaici della Domus e altrettanti ovviamente le sale del museo dove sono esposti i mosaici. Certo, io sono convinto che la Domus del chirurgo viva di luce propria, ma non credo che sia stato secondario il lavoro di preparazione che abbiamo messo in atto con Antico Presente e con tante altre iniziative attorno appunto ai temi dell'archeologia. Io mi permetto di dare una spiegazione del successo del Festival del Mondo Antico e di Antico Presente. La spiegazione è questa, lo spiego con un effetto contrasto, così lo definisco. Cosa voglio dire? Voglio sostanzialmente questo, che Rimini nell'immaginario, lo sapete, e meglio lo sanno coloro che vengono fuori da Rimini piuttosto che i riminesi, che Rimini nell'immaginario è tanto mare, tanto ombrelloni, c'è un po' di Fellini, ci sono magari i romanzi di Tondelli, ci sono le canzoni di De André e così via. Per dirlo in breve, ecco, la gente non viene, o meglio, non veniva a Rimini per l'archeologia, per carità, lungi da me l'idea che la Domus abbia invertito una la Domus e Antico Presente abbiano invertito una tendenza, credo sarebbe un'affermazione fuori luogo, però credo che abbiano creato un flusso, mi permetto di chiamarlo così, di nicchia, ma poi non è neanche tanto di nicchia, no? Che si è affiancato a quello appunto del turismo balneare. Vi do solo un dato, se l'afflusso alla Domus del Chirurgo e al museo continuerà con questo trend che c'è stato dal 7 di dicembre, noi a fine anno il nostro museo qui di Rimini sarà, in quanto a visitatori, il primo museo della regione. Perché? Ma perché si è creato quello che io definisco un circolo virtuoso. Antico Presente, la Domus, il museo, perché il museo ha fra l'altro quintuplicato le presenze grazie all'effetto Domus. Ecco. Certo, noi amministratori tendiamo sempre a enfatizzare quello che facciamo, No? Ma in questo caso io credo si possa tranquillamente affermare che Rimini è nato un nuovo interesse che è al centro della sua attenzione proprio il tema dell'antico e lo sta a testimoniare anche il pubblico che è qui questa mattina ad assistere a questo convegno. Io mi limito quindi a dare il benvenuto a tutti i presenti, a tutti coloro che parteciperanno a questa tavola rotonda e come si sarebbe detto un tempo, dichiaro ufficialmente aperto la 10ª edizione di Antico e Presente. Grazie a tutti per essere qui. Marcello Di Bella, che è il grande organizzatore, appunto l'ideatore di Antico Presente e del Festival del Mondo Antico. Prego.
Beh, innanzitutto benvenuti a tutti voi e grazie per essere qui. Io ho qualche responsabilità perché appunto ho organizzato questa iniziativa che non nasce da oggi e è venuta maturandosi nel tempo, lungo 10 anni. Ma riprendo un aspetto di quello che ha detto, delle cose dette dal professor Pivato, e cioè io ho la responsabilità della biblioteca e in generale dei musei comunali. Giudico iniziative come queste una forma per valorizzare, per aiutare la fruizione. Se noi attorno agli oggetti, di qualunque natura essi siano, libri, quadri, monete, statue, non ricreiamo il contesto e soprattutto la cultura che li hanno generati, e non li facciamo parlare. E allora questa credo che sia uno dei compiti delle istituzioni culturali, innanzitutto pubbliche. Questo è un po' il senso generale. Voi avete un libricino che menziona in ordine cronologico le iniziative di questa rassegna, sono circa 180, sono tantissime. Ma perché così tante? Noi pensiamo, rivolgendoci a un pubblico vasto, ci auguriamo vasto, abbiamo pochi mezzi da investire per la pubblicità, ecco, non possiamo fare le paginate sui giornali e così via. C'è però una forma di passaparola che in virtù della quale un pubblico in realtà molto vasto, esistente in Italia e non solo in Italia, è interessato a conoscere, lo dico molto in generale, le origini, ciò che sta dietro alla nostra cultura. Ciò che sta dietro, ma non è detto che non possa essere vivere nel presente e non possa essere l'elemento costitutivo per orientarsi nel futuro. Quindi, per farla breve, c'è un illustre riminese, Sergio Zavoli, che è anche senatore, ma era famoso perché come giornalista fece delle rubriche radiofoniche e poi televisive dal titolo Viaggio intorno all'uomo. Allora, se vedete il programma, questo è in sostanza la proposta di un viaggio intorno all'uomo che però parte da una situazione specifica, in questo caso, come ha detto il professor Pivato, riminese, è anche eccezionale. Il caso di questa Domus, poi lo vedrete, è un caso singolare per la natura dei ritrovamenti e anche per l'impegno profuso per non abbandonare a se stessi questi ritrovamenti, lo scavo, poi qui se ne parlerà a lungo, quindi non entro nel merito. Quando dico viaggio intorno all'uomo dico che qui si parla di storia, anzi si parla di archeologia innanzitutto, ma si parla di storia, si parla di filosofia, si parla di politica, di antropologia, di letteratura, di musica. Insomma, l'uomo è un qualcosa di unitario che si manifesta in tanti modi. E noi crediamo che sia importante, da un punto di vista, come dire, formativo, educativo, e riprendere sempre, che ogni generazione riprenda i canoni fondamentali della propria cultura. E tra questi canoni, tra gli altri, visto che qui parliamo di medicina, c'è anche la medicina, così legata anche alla conoscenza dell'uomo in generale, alla filosofia. Abbiamo qui tra gli altri, oltre agli archeologi, il professor Vegetti. Ecco, questo è un po' il senso generale. Io mi auguro che naturalmente non tutte le ciambelle vengono col buco, ma insomma abbiamo cercato di fare una torta accettabile, speriamo che possa essere non indigesta. Grazie.
Dottoressa Valeria Cicala, che qui rappresenta l'Istituto dei Beni Culturali, che ha fattivamente collaborato per l'organizzazione di questo convegno, che da anni appunto l'IBC segue, antico, presente. Prego, dottoressa.
Grazie. È stato con vivo piacere che l'Istituto ha voluto essere parte diretta, attiva della realizzazione di questo convegno. E non sembri strano, anzi, c'è un filo di continuità tra questo convegno e quello che è un po', diciamo, tra virgolette, il mandato dell'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Mi piace ricordare, proprio perché siamo qui e di fronte a me c'è il professor De Carolis, che l'Istituto per i Beni Culturali alla fine degli anni 90 si è fatto protagonista insieme alla Regione, all'assessorato alla sanità, di un lavoro di censimento, di recupero, di conservazione dei materiali, degli oggetti, del patrimonio delle aziende sanitarie. E tutto questo si è trasformato in una bella e importante iniziativa, le Arti della Salute, che ha avuto un catalogo ricco di contributi, tra cui appunto quello del professor De Carolis. E quindi quando, al di là di una collaborazione sempre in atto nei confronti di Rimini, non dimentichiamo poi il mandato dell'Istituto attraverso la legge 18 che si occupa proprio della valorizzazione di quello che è la rete museale, il patrimonio museale della Regione, qui la collaborazione si estrinseca dalla biblioteca al Museo della Città, al Museo degli Sguardi, è un rapporto radicato nel territorio. Ma proprio questo mandato poi sulla valorizzazione fa sì che, ad esempio, il significato che assume appunto lo scavo della Domus del Chirurgo in quello che è potenziare e mettere in rete un patrimonio, dare un significato ancora più profondo alla storia stessa di questa città, che poi diventa storia di tutti. In fondo anche l'Istituto Beni Culturali fa un viaggio intorno all'uomo nel suo lavoro, perché tutto ciò che appartiene a questa terra, a questi orizzonti, dal paesaggistico al naturalistico allo storico artistico, è parte del nostro mandato, del nostro lavoro. Quindi questo convegno si pone su una linea di continuità, direi, tra quello che è un lavoro fatto, un lavoro che guarda al presente e guarda anche al futuro, appunto passato, presente e futuro, tutto ciò che si realizza come questa iniziativa. E direi che dobbiamo dare atto a Marcello Di Bella che aver creato questo festival realmente aggiunge una cifra importante, veramente fondamentale alla conoscenza di questa città, a tutte le sue potenzialità che emergono sempre meglio. Non si poteva non fare un convegno su queste tematiche qui, in questa città che ha lanciato ben fuori dagli orizzonti poi della nostra penisola questo patrimonio e questo scavo di cui non devo certo dire io, perché ben altri ne parleranno. Il tema è di un fascino estremo, come dire, la medicina nel mondo antico è qualcosa che coinvolge l'uomo in modo diverso da quello che può essere il rapporto con la medicina di oggi. Quanto c'è di intreccio tra scientificità, sperimentazione e così sacralità che accompagna l'uomo nel suo rapporto con la salute, con il medico. Il rapporto medico-paziente sicuramente era venato anche da tante altre prospettive, tra il magico, il superstizioso in qualche caso. E perché no? Ammettiamo che nella razionalità dell'uomo di oggi questo forse non è del tutto scomparso. Comunque ribadisco la soddisfazione di essere qui a rappresentare, proprio in questo contesto, anche per le mie vocazioni, per le mie radici di antichista, l'Istituto, e augurando buon lavoro e benvenuto a tutti gli studiosi, credo che questo sia il modo più felice per aprire questa quarta edizione del festival, dico bene Marcello?
Beh, come festival, è
la decima, ma proprio questa presente. Nuova cifra che aggiunge ad antico presente, credo che sia la misura di un respiro internazionale che sempre di più il festival assume. E quindi complimenti a chi ci lavora, chi permette di essere oggi qui con voi. Grazie.
Eh, Ti devo presentare, scusa, stai al tuo posto. voi sapete che la Domus ha tanti padri, ma ne ha uno in particolare, Jacopo Portalli, che a me piace definirlo il nipotino di Eutiches. No? Prego.
Buongiorno a tutti, io sono veramente lieto, non è un'apertura solita retorica, sono veramente lieto di salutare il pubblico numeroso e i relatori di questa giornata di studi e lo faccio come colui che ha avuto la fortuna da funzionario della soprintendenza archeologica di dirigere lo scavo della Domus, scoperta che in qualche modo si pone tra le tante altre radici alla base di questo incontro, no? Un elemento di ispirazione che poi appunto attraverso quel circolo virtuoso di cui parlava l'assessore Pivato porta a tante iniziative, compreso il convegno odierno. Ecco, sono molto felice di questo incontro con studiosi di grande fama che ci onorano con la loro presenza, proprio esperti della materia medica dell'antichità. E non solo per il piacere di ascoltarli, ma anche perché credo che sia un'occasione estremamente utile, propizia per arricchire le potenzialità di conoscenza dello scavo riminese, nel senso che attraverso contributi come quelli che ascolteremo oggi si definisce un quadro di riferimento serio, scientifico, in cui collocare questo contesto eccezionale scavato in Piazza Ferrari, del quale mi preme sottolineare proprio la qualità di contesto. Non è la scoperta clamorosa ma episodica, casuale, no? La bella statua di bronzo che si recupera da un fondale marino. Qui c'è stato uno scavo stratigrafico sistematico dopo un rinvenimento casuale e in cui si è impegnata l'amministrazione, il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Rimini, una validissima squadra di archeologi che ha lavorato seriamente, portando alla luce tutta una serie di informazioni che formano un sistema di conoscenze, quindi non un pezzo bello, 150 belli strumenti chirurgici. Si hanno tanti documenti collegati che tra l'altro, e qui sta la fortuna, nell'insieme offrono degli spunti eccezionali nei confronti di tanti interessi scientifici diversi e hanno elementi di valutazione di tipo storico per la storia della medicina, la storia del pensiero, la filosofia, la scienza, la società. In più, diciamo, quelli che sono i bagagli conoscitivi tradizionali dell'archeologia, no? L'arte, l'elemento legato alla cultura materiale. Quindi tanti interessi scientifici, per cui la documentazione della Domus può essere considerata una palestra, un campo ideale per un approccio di studio aperto, studio pluridisciplinare. E questo è molto bello nella ricerca, no? Non fare le cose da soli nel proprio orticello. Qui si ha un'apertura a 360 gradi di problematiche che possono essere coltivate da tanti studiosi diversi. Ecco, a questo proposito, per evitare un fraintendimento, ci tengo a fare una precisazione. In qualche occasione mi è sentito di dire che la Domus del chirurgo manca ancora di una pubblicazione dello scavo, no, quasi si avesse una menomazione delle conoscenze. Ecco, in realtà vorrei rassicurare tutti non ci sono misteri sui dati di scavo della Domus del chirurgo, non ci sono assi nella manica o scheletri nell'armadio. Evidentemente si tratta semplicemente di un po' di confusione da parte di chi non è pratico di questi ambiti, di questi generi di studi, tra l'edizione critica e la pubblicazione. L'edizione critica, analitica, di uno scavo archeologico è un qualcosa di molto complesso, che richiede tempi lunghi. Considerate che le ultime scoperte archeologiche di Piazza Ferrari risalgono al 2006, due anni fa neanche. 800 metri quadrati di area archeologica, che spero abbiate visitato, se no andatela a vedere, 800 metri quadrati che coprono strati per 8 secoli di storia, quindi migliaia di strati, decine di migliaia di reperti, e questi attendono ancora il completamento del lavoro che è in corso per l'edizione critica dello scavo. La pubblicazione dei dati sostanziali dello scavo archeologico e della Domus in particolare, invece è stata offerta da tempo. Basta andare alla biblioteca, qui a Rimini si troveranno una quindicina di titoli relativi a diversi ambiti di questo contesto, scritti da 7 autori diversi. Quindi diciamo che da tempo la documentazione fondamentale dello scavo è nota agli studiosi, non solo, e sottolineo anche il fatto che nel museo sono stati esposti integralmente, senza eliminare o creare riserve di nulla, tutti i materiali dello scavo, prima ancora che per alcuni di questi ci fosse una edizione approfondita, analitica, specifica, proprio per metterli a disposizione del pubblico, del visitatore e degli studiosi. E quindi già ora i dati sono a disposizione e questo è il motivo per cui oltre archeologi anche altri studiosi hanno già operato e opereranno in questa sede. In particolare mi fa piacere segnalare gli scritti di Ralph Jackson, che è uno dei massimi studiosi di medicina romana, di chirurgia nell'antichità, Stefano De Carolis anche, che dobbiamo ringraziare anche come mentore di questa giornata, che pure già si è occupata anche per iscritto di un importante rinvenimento della Domus del chirurgo. Ecco, un altro aspetto che ci tengo a sottolineare è quello relativo alla all'esito, no? Sempre si torna al discorso del circolo virtuoso, l'esito che queste conoscenze acquisite, che ancora si dovranno acquisire, no? Nell'avanzamento degli studi, ecco, l'esito che si è avuto e auspicabilmente ancor più si avrà a livello di valorizzazione e fruizione pubblica. E qui devo sottolineare, segnalare l'impegno veramente appassionato e rischioso per certi versi, ma estremamente proficuo del Comune di Rimini, e di fianco a me c'è l'assessore Pivato, che lui sì che è lo zio, il vecchio zio buono della Domus, Marcello Di Bella, il museo vecchio in senso metaforico, non come sapere, come esperienza. E questo credo che sia una gran bella cosa, no? Riuscire a fare attività a questi livelli assieme, quindi il museo, la ricostruzione della taberna medica, la musealizzazione dell'area archeologica di Piazza Ferrari. Ecco, dunque, questa è un'ulteriore ottima occasione per vedere riuniti a Rimini una serie di illustri, eminenti studiosi che possono arrecare e portare nuova linfa con le loro competenze, con il loro sapere, su quelle che sono tematiche generali di inquadramento della medicina antica in generale, ma anche nello specifico ciò che è l'ambito di interesse della Domus del chirurgo. Io spero che anche nel pomeriggio, nella tavola rotonda, si possa avere un ulteriore apporto scientifico, un avanzamento pure del nostro sapere, in particolare sollevando un po' il dibattito locale a livello scientifico, quale quello della mattinata, quindi senza certi sensazionalismi mediatici che sappiamo sono molto frequenti e abituali quando ci sono eventi di grande impatto pubblico, come appunto l'inaugurazione dell'area archeologica di Piazza Ferrari. È già stato detto qual è l'afflusso dei visitatori, allora in questi casi sempre si tende un poco a dei sensazionalismi, a delle banalizzazioni che hanno uno scarso spessore culturale. Ecco, invece io ritengo che sicuramente questa mattina e auspicabilmente anche nel pomeriggio ci potrà essere appunto un interessante contributo per tutti noi, anche finalizzato appunto alla crescita del sapere sullo scavo della Domus del chirurgo. E quindi concludo ringraziando gli intervenuti, ringraziando i relatori e augurando di vero cuore, no, una proficua tornata congressuale. Grazie.
Bene, a questo punto io inviterei coloro che sono seduti a questo tavolo, me compreso, ad accomodarsi, e chiedo al dottor Stefano De Carolis, che coordinerà e che ha concepito appunto questa mattinata, di assumere la presidenza. Grazie. Bene. Saluto tutti e comincio questo ingrato compito che mi sono, diciamo così, ritagliato come organizzatore assieme al professor Di Bella, comunque, di questo importante convegno, riallacciandomi alla sezione, chiamiamola così, dei saluti che è appena terminata. Nel programma preliminare era stato inserito appunto fra le persone che dovevano portare il loro saluto all'apertura del congresso anche il professor Giuseppe Armocida dell'Università dell'Insubria di Varese, e il quale non è potuto essere presente per motivi di salute. Mi ha mandato una lettera, mi ha telefonato ieri, mi ha mandato una lettera stamattina per mano della dottoressa Rigo, che lo rappresenta, scusandosi appunto di non poter essere presente, di non poter partecipare a questo convegno e augurando buon lavoro a tutti i partecipanti. Mi dispiace che il professor Armocida non sia presente, perché il professor Armocida è il presidente della Società Italiana di Storia della Medicina, sotto l'egida della quale appunto è stato promosso questo convegno all'interno del Festival del Mondo Antico. Convegno che si inserisce nei cosiddetti congressi del centenario che caratterizzano per tutto il corrente anno solare quello che è un pochino il nostro centenario, il nostro appunto anniversario, che è stato festeggiato l'anno scorso a Siena in ottobre appunto in occasione dei 100 anni di vita della Società Italiana di Storia della Medicina, fondata appunto a Siena da Barduzzi, Domenico Barduzzi, nel 1907. Ecco perché il consiglio direttivo della società, a cui appartengo anch'io, ha voluto fortemente che tutti i convegni di ispirazione storico-medica che avvengono in quest'anno 2008 siano dedicati appunto a ricordare il centenario della Società Italiana di Storia della Medicina. Io non voglio rubare all'uditorio i grandissimi ospiti internazionali che dovrò presentare di volta in volta, però volevo un pochino spiegare quella che è un po' la filosofia di costruzione che io e Marcello Di Bella abbiamo voluto per questo convegno internazionale, anche perché malauguratamente il programma che è stato diffuso sul sito non è stampato nel volumetto a stampa che contiene appunto tutti gli appuntamenti del festival. Quindi dopo questa sezione dei saluti che si è appena conclusa, io introdurrò appunto al tavolo dei relatori quelli che io giudico essere i maggiori esperti internazionali per lo studio della storia della medicina nell'antichità e in particolare nell'antica Roma. Ho voluto fortemente invitare questi esperti perché, come ha già accennato Jacopo Ortalli, il dibattito sull'interpretazione multidisciplinare di questo eccezionale ritrovamento archeologico riminese è ancora in corso. Nel mio piccolo, io appunto sono consigliere della Società Italiana di Storia della Medicina, ho sempre cercato di focalizzare l'importanza dal punto di vista storico-medico, quindi non solo storico, non solo archeologico, del ritrovamento riminese, un'importanza direi mondiale, perché è difficile trovare altri siti archeologici paragonabili a questo. Dal punto di vista storico-medico però forse questa valorizzazione non è ancora pienamente avvenuta. Ecco perché ho voluto appunto chiamare chi per mestiere e con grande dignità scientifica si occupa di questi argomenti da decenni, proprio per esaminare un pochino il contesto storico, archeologico, letterario, filosofico all'interno della quale si inserisce lo studio della medicina nel mondo dell'antica Roma. Nel pomeriggio invece abbiamo voluto organizzare una sorta di tavola rotonda nella quale ancora io avrò l'ingrato compito appunto di moderatore. Tavola rotonda in cui cercheremo di contestualizzare al ritrovamento archeologico riminese tutte le evidenze scientifiche che verranno ribadite dagli interventi, ripeto, estremamente illustri di questa mattina. E, due piccole notazioni di carattere organizzativo. Questa mattina i relatori che si avvicenderanno qui al tavolo appunto delle relazioni faranno degli interventi frontali, alcuni con l'aiuto anche di immagini molto belle, molto suggestive. Io però, raccomandandomi ai vari relatori di rispettare, diciamo, nei limiti del possibile i tempi che ci siamo dati, se non altro per dare l'opportunità a tutti di seguire appunto questo prezioso patrimonio scientifico, e lascerei però al termine di ogni relazione anche qualche minuto, 5-10 minuti per la discussione, perché vorrei appunto che la relazione frontale fosse completata anche con l'intervento del pubblico, ma anche di tutti gli esperti che sono stati invitati questa mattina così come oggi pomeriggio.
Nel pomeriggio invece l'organizzazione del dibattito sarà un pochino più diversa, nel senso che io solleciterò, stimolerò, diciamo, i partecipanti alla tavola rotonda, ma credo che non ce ne sia bisogno per i motivi appunto che accennava prima il professor Rotalli, il caro amico Jacopo, diciamo, esaminare alcune vexate questiones, diciamo così, che ancora avvolgono un pochino di caligine, di nebbia, l'interpretazione piena della domus del chirurgo riminese. Smetto di parlare perché non voglio appunto portare troppo, via troppo tempo a chi sicuramente merita di avere subito la parola, e quindi presento molto modestamente il professor Stefano De Caro, che chiamo qui alla tavola della Presidenza, direttore generale per il patrimonio archeologico del Ministero per i beni e per le attività culturali, una persona di eccezionale rilevanza che abbiamo l'onore appunto di avere in apertura al Festival del Mondo Antico e anche a questo convegno che apre il Festival del Mondo Antico. Di lui ricordo soprattutto la sua grande attività archeologica, la sua grande competenza archeologica, soprattutto sui siti archeologici dell'Italia meridionale, in particolare di Pompei, che, come vedremo anche oggi pomeriggio, è il contesto che maggiormente, diciamo, assomiglia alla domus del chirurgo riminese. L'intervento del professor De Caro non ha un titolo predefinito, ma vuole essere appunto un'introduzione illustre e estremamente valida appunto di quello che andremo a dire poi nelle conversazioni successive. Grazie.
Grazie all'omonimo quasi.
Quasi.
Stefano De Carolis. Venendo a Rimini, io non avevo molto chiara l'idea di che cosa dovevo fare, anche, insomma, mi è stato detto di fare un po' il direttore generale e un po' l'esperto di Pompei, e quindi la divisione non è poi facilissima, nel senso che non so fare bene l'una ancora e non ricordo quasi più l'altra, perché sono passati molti anni da quando frequentavo gli scavi vesuviani. E tuttavia, diciamo che stamattina volevo soprattutto congratularmi per questa occasione. Naturalmente sono molto lieto di esserci venuto, perché per me è quasi una giornata di vacanza e di festa. Vacanza da un'archeologia che è soprattutto un'archeologia burocratica. Nel Ministero si fanno carte, autorizzazioni, però dà anche l'occasione di guardare con un occhio qualche modo professionale, da addetto ai lavori, a qual è la realtà dell'archeologia italiana oggi, che è una realtà difficile dal punto di vista finanziario, dal punto di vista anche della percezione in qualche modo che il sistema paese ha di questo aspetto del nostro patrimonio. Ogni volta che si parla dell'archeologia, essa compare nei discorsi pubblici dei politici come uno dei grandi centri della cultura italiana. Quando si passa alla legge finanziaria, il bilancio in genere del patrimonio culturale e in specifico dell'archeologia la vede penalizzata. E questo deve avere una ragione, perché l'archeologia ha conosciuto in Italia una grande crescita negli anni 70, se volete, allorché un po' in coincidenza con il fenomeno dell'ambientalismo, ma molto anche per merito suo, per merito di una generazione di archeologi, in qualche modo, che fece della divulgazione, fece contemporaneamente un'operazione di approfondimento scientifico, che era quello dell'invenzione e dell'introduzione delle regole dello scavo stratigrafico, di cui appunto Rimini è uno degli esempi illustri qui. Dall'altra parte fece della divulgazione, della comunicazione di queste regole dello scavo e anche della interazione tra l'archeologia e la città. Sono stati gli anni in cui si è introdotta l'archeologia urbana, e ancora una volta Rimini è uno dei casi eccellenti. Avvicinò infinitamente, moltissimo in qualche modo, nuove generazioni a questo mondo, per cui l'archeologia è passata dalla disciplina degli illustri accademici, della storia dell'arte, dei grandi musei, eccetera, ma in fondo a una materia riservata a un'elite, se volete, intellettuale, qualche volta anche economica, a una scienza, a una una forma di comunicazione molto più estesa. E si spiegano anche i successi di associazioni, l'Archeoclub, i GAR, che hanno sostenuto e hanno creato l'humus in qualche modo in cui il mondo archeologico, sia dell'amministrazione dei beni culturali statale, sia delle altre forme di pratica di questa scienza disciplina, si è esteso in Italia. Questo ha portato al fatto che oggi i musei archeologici rappresentano più della metà, perlomeno nel campo statale, ma certamente riflette anche la stessa cosa nel campo degli enti locali, del patrimonio italiano. Dati in 400 i siti e i luoghi della cultura del patrimonio statale, 250 almeno sono archeologici, cioè più di tutti i palazzi, le chiese, la metà è archeologico. Solo che a questo corrisponde una scarsa presenza di pubblico, ormai, perché se uno toglie Pompei e il Colosseo, dal punto di vista invece della frequenza dei siti, assistiamo a un crollo verticale rispetto ai musei di storia dell'arte. E questo perché, in qualche modo, negli anni recenti, negli ultimi 10 anni, se volete forse qualcosa in più, si è venuto un po' spegnendo questa popolarità dell'archeologia, questa capacità di comunicazione dell'archeologia, ma anche dell'interesse del mondo, e parlo naturalmente delle generazioni giovani, cioè la generazione come la mia in qualche modo appartiene a quella precedente, la generazione invece diciamo dei miei figli e quella degli 25enni, 30enni, in qualche modo è cresciuta con le mostre, è cresciuta col mito dell'evento. Per cui l'archeologia, che non ha, come diceva l'assessore prima, i mezzi per la pubblicizzazione dei grandi eventi, perché è fatta di un patrimonio diffuso, non è fatto di una concentrazione in un solo momento del grande tema. I bronzi di Riace succedono una volta ogni 30 anni, per Dio, a Dio piacendo, per certi aspetti. Ma questa abitudine che purtroppo è invalsa nel nostro paese di fare attenzione, e questo anche da parte dei mezzi di comunicazione, al grande evento, al grande tema, al grande momento di rappresentazione attraverso le tecniche della pubblicità, penalizza in realtà l'archeologia, proprio perché l'archeologia italiana negli ultimi 30 anni si è costruita come l'archeologia della diffusione, l'archeologia della presenza capillare sul territorio. D'altra parte, l'Italia antica, l'Italia di sempre, è stata fatta così, era l'Italia delle città greche, celtiche, etrusche, romane, eccetera, eccetera, è l'Italia per forza del patrimonio diffuso. Ogni tanto qualcuno, nei più alti vertici dell'amministrazione, immagina che l'Italia debba avere un Louvre o debba avere un grande museo, di centralizzare per esempio tutti i musei romani in un unico grande museo che possa competere con i più grandi musei. È assolutamente impossibile, perché naturalmente tradirebbe la storia dell'Italia, tradirebbe la storia non soltanto di quello che la nostra generazione e quella precedente ha costruito in termini di archeologia, ma a quello che è veramente la storia dell'Italia. L'Italia è fatta di tante cose, di Rimini, di Rieti, e i casi come Pompei sono diventati Pompei non perché avessero un merito intrinseco. Pompei era infinitamente meno importante di Rimini, ma anche meno importante di Nocera, come dire. È soltanto il caso che ne ha fatto una particolarità geologica, per carità, apprezzabilissima, ma tutte le città del mondo antico avevano, del mondo italiano antico, avevano come standard minimo Pompei. Per certi aspetti, nessun pompeiano è mai stato cavaliere eques, l'avrebbero cacciato dai teatri di Roma perché era indegno di sedere negli scaranni medi, e questo naturalmente poi ci porrà la domanda: perché a Pompei ci sono 27 siti medici e qual era quindi lo standard della frequenza della medicina nel mondo antico? Ma di quello parleremo oggi pomeriggio. Invece, appunto, quello di cui vi volevo dare in qualche modo comunicazione, in questo che vuole essere un saluto, è perché invece è importante riannodare le ragioni dell'archeologia della tutela, cioè dell'archeologia che deve continuare ad occuparsi delle migliaia di punti in cui sempre meno purtroppo i programmi di ricerca, ma sempre di più gli scavi occasionali, e naturalmente in un paese come l'Italia che ha bisogno di svilupparsi, perché è un paese che è nella produzione industriale, artigianale, nella trasformazione delle città, che crea gran parte della propria economia, quindi continuamente mette mano al proprio territorio, grandi opere, piccole opere, quello che sia, ma comunque che siano parcheggi piuttosto che sistemazioni stradali, noi continueremo a mangiarci il nostro territorio e quindi sempre più avremo bisogno di un'archeologia preventiva affidabile e quindi sempre più disperderemo tutta la nostra capacità operativa in tante piccole case del chirurgo o tanti piccoli altri siti, che siano capanne, che siano pozzi o quant'altro. E quindi la capacità di far sì che il paese, che la società italiana, riscopra questo aspetto della propria storia, prescindendo dalla mediaticità della comunicazione, dal grande evento che finisce sui giornali, ma che posto per posto, Rimini per Rimini, Festival del Mondo Antico per Festival del Mondo Antico, in qualche modo in competizione benevola, cioè non cercando di fare del Festival di Rimini quello che brucia il Festival di Parma o di Ancona, ma quello che si pone come modello migliore in qualche modo. Il nostro problema fondamentale è riuscire a rimandare, come era successo appunto negli anni 60 e 70, che c'erano i ranger del territorio, con forme molto di Boy Scout se volete, ma c'erano migliaia di ragazzini che in qualche modo presidiavano le chiese, spiegavano ai loro genitori i valori del proprio territorio, eccetera. In qualche modo dobbiamo ricostruire una mentalità in cui i nostri ragazzini guardino un po' meno di televisione, si appassionino un po' meno soltanto all'evento mediatico, a quello che il giornale o la televisione gli consiglia di vedere perché è quello che in quel momento è trendy, va di moda, eccetera, e invece riscoprano sempre di più le migliaia di ville romane, eccetera. Perché noi non avremo mai i grandi numeri posto per posto in Italia, non avremo mai milioni di visitatori a Rimini piuttosto che a Fanum Voltumne, eccetera. Ma dobbiamo riuscire ad avere quelle centinaia, diciamo, quelle migliaia di visitatori che sono fisiologiche sulla popolazione. Se una popolazione è fatta di 100.000 abitanti e abbiamo 20.000 ragazzini, beh, quei 20.000 ragazzini almeno due volte all'anno dovranno andare a vedere il museo, la chiesa, il paesaggio e quant'altro. Bisogna che la scuola soprattutto ritrovi quel legame fortissimo, che diventi educazione del territorio, una materia obbligatoria in qualche modo del nostro sistema scolastico, ma non perché è obbligatorio impararlo, ma perché la storia della propria terra in qualche modo fa parte dell'educazione civica e non deve essere imposto dai programmi scolastici, ma deve essere sentito in qualche modo. Allora, queste attività, oggi Rimini in qualche modo, naturalmente questo non può essere statale, può essere statale se volete il messaggio che va sul territorio, in quanto è l'intero territorio nazionale che deve essere coinvolto, ma è proprio uno dei classici casi in cui la valorizzazione, fra virgolette, è giustamente stata modificata la Costituzione nel senso che è degli enti locali, perché sono gli enti locali, è il singolo assessore privato, è il singolo sindaco che deve sentire come propria responsabilità quella di far partecipare, quella soprattutto di trasmettere in una società che cambia continuamente lo stesso messaggio. 100 anni fa era il nobile, era il mercante, era il notaio che trasmetteva ai propri figli nel circolo del paese questo messaggio attraverso il teatro comunale. Oggi in una società che è cambiata profondamente e che continua a cambiare, in cui i valori cambiano continuamente, il trasmettere il perché uno è di Rimini ed è di quella città è compito della nuova elite, che non si misurerà più con la nobiltà o con i valori soltanto economici, ma con la presenza, con altri modi di presenza, ma la sua identità deve passare attraverso il racconto alle generazioni che passano di questo patrimonio. E questo è soltanto l'ente locale che lo può fare, è soltanto la rappresentanza politica, nel senso migliore del termine, di posto per posto che può farlo. Allora, appunto, io sono contento di che questo festival abbia già 10 anni, perché è una bella tappa raggiunta, e il fatto che il pubblico oggi continui a crescere in una giornata che è una normale giornata di lavoro in qualche modo. È una bella cosa, significa che il museo è radicato, che il pubblico riminese si è abituato a considerare la memoria dell'antico una parte non occasionale, non festevole, come dire, non soltanto festevole del proprio essere. E quindi è un esempio da portare veramente a modello. Tra l'altro la qualità della manifestazione, tutta questa così panoplia di temi che vengono affrontati, ognuno dei quali, il cinema piuttosto che i giochi, eccetera, rappresentano ognuno di questi dei modelli eccellenti. Io ho visto a Xanten, per esempio, nel parco archeologico di Xanten, una panoplia come questa, in qualche modo, ed è uno dei migliori esempi europei di presentazione. Trattano tutti i ragazzini dell'area nord tedesca e olandese, molto professionalmente. E io credo appunto che questo modello debba essere diffuso e portato veramente ad esempio. Oggi si parla di medicina, che è una cosa molto tecnica, e che però è proprio uno di quei casi in cui noi siamo come gli antichi, in qualche modo. La malattia è uno dei temi trasversali, connaturati all'essere umano, e dunque ci mette in condizioni di, perlomeno, di sapere quali sono gli effetti di base, il sentimento di partenza dell'uomo verso i propri mali. Poi naturalmente dobbiamo spiegare al pubblico attuale che non sembra, cioè che non dobbiamo fidarci delle apparenze, che il mondo antico è un mondo irrimediabilmente perduto perché l'uomo ha cambiato le proprie strutture scientifiche, mentali pure, ma che c'è una parte che continua e che ci rende capace di interpretare con tutte le cautele del caso i modi di pensare dei nostri antenati. È in questa continuità-discontinuità tra le funzioni materiali, tra le strutture mentali e le strutture sociali, eccetera, che continuano, che è questo legame continuamente trasformantesi, in qualche modo. Ed è anche la capacità poi di potersi raccontare continuamente. Quindi questi temi sono veramente quelli che, pur nella difficoltà e nello specialismo, sono il banco di prova, in realtà, della nostra capacità di appassionare il pubblico di oggi ai temi del passato. E quindi veramente che oggi sia questo, piuttosto che l'urbanistica, piuttosto che altre forme di interpretazione del mondo antico, è di volta in volta occasionale, ma che lo si faccia così bene, in qualche modo, prendendo un caso reale di studio, una casa che tutti quanti vedono, degli oggetti che tutti quanti possono vedere, una popolazione che si poteva in qualche modo contare, sapere qual era il suo habitat, qual era la sua estensione, confrontarci cioè con dei dati scientificamente raccolti e presentati e già resi disponibili, come raccontava Ortalli, da decine di pubblicazioni, per cui sono a disposizione della divulgazione e dell'approfondimento scientifico, direi che è un modello di procedimento scientifico. Quindi io sono contento di essere qui, soprattutto per imparare, perché non è naturalmente il mio campo la scienza, la storia della scienza antica, la storia della medicina, anche se appunto una delle mostre di maggior successo che abbiamo fatto al Museo Nazionale di Napoli è stato Homo Faber. Fu un successo strepitoso che andò al di là di qualsiasi immaginazione e dimostrò esattamente come legare il mondo antico a delle esperienze concrete, cioè come funzionavano i rubinetti, o come funzionava una sedia, come erano i meccanismi, è uno dei modi in cui l'uomo moderno si ricollega al mondo antico senza bisogno di bronzi di Riace, come dire, senza il bello ideale che, per esempio, pure per altri aspetti, è esposto a Mantova. Quello forse è ancora più difficile di questo, cioè spiegare l'estetica degli antichi in termini semplici, in termini comunicativi, perché naturalmente le idee sono più difficilmente comunicabili di una valvola che gira. E però anche quella è una cosa su cui ci dovremo provare, perché sennò quelle mostre resteranno bellissime ma per pochi addetti. Per avere un pubblico che si appassiona all'estetica degli antichi bisognerà trovare delle forme di comunicazioni più sofisticate per certi aspetti, che non esporre semplicemente dei capolavori. Ma questo va fuori dal nostro discorso. Io ho parlato troppo, vi ringrazio e parliamo di cose serie.
Ringrazio il professor De Caro per questo bellissimo intervento introduttivo, direi ineccepibile dal punto di vista scientifico e metodologico. Il professor De Caro sarà presente alla tavola rotonda del pomeriggio, quindi siamo tutti ansiosi di interrogarlo più specificamente sugli argomenti che più riguardano da vicino la nostra Domus. Passiamo invece alla prima relazione della mattinata. Chiamo al tavolo dei relatori la professoressa Luciana Rita Angeletti, la professoressa Angeletti che mi permetto di definire un'amica, è una persona squisita, professore ordinario di storia della medicina presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma. Mi piace ricordare anche che la professoressa Angeletti siede sulla cattedra di Adalberto Pazzini, che è stato un grande della storia della medicina del Novecento, che ha origini verucchiesi, al quale abbiamo dedicato un convegno, patrocinato sempre dalla Società Italiana di Storia della Medicina, nel 99, proprio per ricordare questa sua fondazione, appunto, della medicina, della storia della medicina nell'Italia del Novecento. La professoressa Angeletti, che ha una formazione rigorosamente classica, è un'esperta dell'analisi filologica dei testi letterari classici, è stata da me invitata proprio per, attualizzare questo confronto fra le fonti, i testi scritti, che sono una grande, appunto, una fonte storica per quanto riguarda lo studio della storia della medicina nell'antica Roma, ma al contempo per permetterne l'attualizzazione su quelli che sono i ritrovamenti archeologici. In particolare voglio anche sottolineare il fatto come la professoressa Angeletti, nell'ottica di quanto è stato detto correttamente anche prima dai relatori che mi hanno preceduto, è, un'esperta dell'attualizzazione moderna, appunto contemporanea, di questo pensiero scientifico. E poi sono concetti che anche lei vi illustrerà molto più dettagliatamente nel suo intervento. Le do immediatamente la parola. Il titolo dell'intervento della professoressa Angeletti è «Alla ricerca delle eccellenze, la professione medica a Roma».
Innanzitutto anch'io ringrazio gli organizzatori di questo convegno che mi sembra estremamente interessante, soprattutto perché ho capito di essere in perfetta sintonia con quanto gli illustri relatori che mi hanno preceduto hanno detto. E anche il dottor De Caro si è esposto bene, ha illustrato bene qual è il mio indirizzo oggi. Devo premettere, io insegno in una facoltà medica, insegno storia della medicina, ovvero sia scienze umane. E ho capito nel mio percorso didattico, oltre che di ricercatrice, che dovevo in qualche modo interessare i miei studenti. La formazione che è attribuita, all'insegnamento delle scienze umane va attualizzata in qualche modo, perché altrimenti io devo far capire ai miei studenti che il passato è nel presente, che l'etica medica antica era antica ma è anche presente, che c'è stato un progresso dovuto alle biotecnologie, all'eccessiva anche specializzazione, perché questo sarà uno dei temi che tratterò, ma che in fondo loro sono il risultato di tutto quello che i nostri progenitori hanno fatto. E allora ecco, io adesso mi sono posta su questa linea, di ricerca. Non so quanto sia valida, lascio a voi poi l'interpretazione di questa mia posizione. E allora, innanzitutto, che cosa vuol dire eccellenza in medicina? Se si prova ad immettere in un motore di ricerca in grado di fornire risultati di alta qualità scientifica il binomio di parole excellent medicine, si può trarre un'indicazione di base dalla quale partire per avviare una riflessione sul portato semantico di questi termini e sulle loro implicazioni nel pensiero medico contemporaneo. Confrontando i dati provenienti da un'attenta ricerca, si ha l'idea dell'esistenza di una sorta di divario tra ciò che la comunità scientifica percepisce e richiede sub nomine di eccellenza e quello che la società chiede ed esige dalla medicina. Da un lato, il tecnicismo, la specializzazione, il raggiungimento di alti standard di prestazioni tecniche, segnalati espressamente come requisiti necessari a garantire appunto all'esercizio clinico l'efficacia nel trattamento delle malattie derivata dalla corretta applicazione di un metodo sperimentale. E dall'altro il richiamo a valori antichi quali la filantropia, la compassione, la capacità di comunicazione, che indicano una eccellenza piuttosto legata alla figura del medico, alla professione, al rapporto medico-malato, nonché ai valori etici che in questa relazione sono implicati. Esiste in questa definizione di eccellenza medica la possibilità di rintracciare la lunga durata di aspettative tecniche e socioculturali? Per arrivare ai temi oggi qui trattati e proposti, in che termini poteva essere definita l'eccellenza medica nella Roma che accoglie e rielabora gli assunti concettuali della grande tradizione ippocratica? Esiste una tradizione scritta che documenti lo sforzo di una comunità intellettuale di creare una propria definizione di eccellenza o di tracciare i contorni del professionista ideale? Ovvero, esistono degli indicatori obiettivi del grado di eccellenza raggiunto da una società antica nella tecne medica? Proviamo a rispondere a queste domande, distinguendo due piani diversi del discorso. In primo luogo, un piano teorico, in cui l'analisi di parte delle fonti ci consente di tracciare a grandi linee le caratteristiche dell'eccellenza medica a Roma, perlomeno come ideale di riferimento. In secondo luogo, provando a ricostruire attraverso un paio di esempi concreti che io vi mostrerò, l'eventuale consistenza storica dell'eccellenza dipinta come ideale cui tendere dalla letteratura medica e non medica a Roma. L'analisi delle fonti, in particolare delle opere di Celso, Scribogno Largo e Galeno, unitamente alla considerazione dell'apporto critico fornito dalla storiografia medica, ci consente di tracciare uno schema sintetico di alcune caratteristiche che fondono a Roma l'eccellenza medica. Il problema della unitarietà sostanziale della medicina e di conseguenza di una formazione globale del medico che voglia tendere all'eccellenza è un problema che riguarda in maniera particolare la medicina romana. Infatti, la tripartizione della scienza medica in dietetica, farmacologia e chirurgia è stata certamente formulata in ambito alessandrino, mentre la dichiarazione di unità sostanziale della tecne medica è certamente romana, leggibile in termini di una rivendicazione di identità professionale in assenza di contesti didattici formalizzati. Cioè, che cosa voglio dire? Che il vero medico non si occupa di una sola parte del corpo, ma la sua formazione tende all'eccellenza nella misura in cui tende all'estensione globale delle competenze sulle tre branche costitutive del sapere, in modo esattamente, ecco, contrario, possiamo aggiungere, a quanto avviene oggi nella nostra medicina, che è molto specialistica e poco, potremmo usare un termine, olistica. Celso ha le idee molto chiare in merito. Delle tre parti della medicina, la più difficile, come quella capace di procacciare maggior fama, è quella che si occupa di curare le malattie. In sostanza, una definizione di eccellenza in cui tanto più complesse sono le operazioni che si affrontano, quanto più grande la fama che ne consegue. Anche Scribogno insiste sulla necessità di una visione complessiva in medicina, in cui non è possibile scindere i piani di azione della farmacologia, dietetica e chirurgia senza arrecare un danno gravissimo. La considerazione unitaria della tecna è importante perché proprio l'ampiezza del settore disciplinare lascia spazio al libero arbitrio di chi al suo interno esercita la medicina. Si finisce così nel rischio che uno, perito in una sola branca della medicina, ma del tutto sprovvisto della visione d'insieme, eserciti con pieno titolo di medico. Come segnala preoccupato, infatti, Scribonio all'amico Callisto. Chi ha un comportamento corretto e segue la retta via, infatti, ritiene che nessuna branca della medicina debba assumere un ruolo di priorità rispetto ad un'altra, consapevole che l'unico vantaggio che si può sperare di ottenere non è fatto di denaro e di gloria, bensì è quello che proviene dalla conoscenza e dall'esercizio dell'arte medica nella sua pienezza. La necessità di un buon curriculum formativo iniziale si deve accompagnare alla necessità di una selezione attenta dei migliori allievi, come ci attesta Scribonio. Questo consente che l'insegnamento e l'indirizzo della scuola di appartenenza siano salvaguardati ed evita i facili fraintendimenti per cui gli allievi pensano di poter ottenere in modo piano e senza fatica buoni risultati nell'esercizio della tecne, specie per quanto riguarda il suo grado di dignità e di utilità sociale. La valutazione della qualità di formazione del medico deve fornire un criterio anche al paziente, che dovrebbe utilizzarla ai fini della scelta del miglior terapeuta disponibile. Anche Galeno, come ricorda qui l'illustre professore Vegetti, si interroga sull'esistenza di criteri in base ai quali il paziente possa essere in grado di selezionare il buon medico, in sostanza sull'esistenza di eventuali indicatori della competenza professionale in genere e dell'eccellenza in particolare. Il principale di questi criteri appare in Galeno quello del perfezionamento continuo di una tecne che, pur poggiando su una educazione, formazione ovviamente iniziale, non è mai posseduta una volta per sempre, ma ha bisogno di continui aggiustamenti ed approfondimenti. Ciò rimanda ad un'altra delle caratteristiche dell'eccellenza romana, quella che in Galeno appare una sorta di allenamento continuo alle fatiche della medicina e che oggi, e questo è un aspetto attuale, noi definiremmo la necessità della formazione continua. Oggi nel campo della medicina si parla molto di questa formazione continua. Io non credo che sia un fatto del tutto nuovo. Ecco, e questo è il tentativo di attualizzare certi concetti. La formazione continua, una buona impostazione iniziale, vale a dire capacità di muoversi attraverso gli insegnamenti dei grandi autori dell'antichità, in primis confrontandosi con Ippocrate, non è da sola sufficiente a garantire l'eccellenza. Ciò nonostante, questa formazione deve possedere alcune caratteristiche, tra le quali spicca come quella della lunga durata, perché non si diventa medici, e ci ricorda Galeno in polemica con Tessalo, con un apprendistato di soli 6 mesi. Galeno ricorda più riprese come la sua vita sia stata dedicata alla ricerca dell'eccellenza attraverso il perfezionamento continuo delle sue conoscenze. Se io non avessi deciso di dedicare tutta la mia vita a perfezionarmi nelle scienze mediche e filosofiche, dice nel testo sull'ordine dei suoi libri. Questa tensione costante verso una perfezione ottenibile solo attraverso la frequenza non interrotta di libri e di maestri attribuisce il giusto senso al percorso didattico proposto da Galeno, che richiede, per così dire, la capacità di muoversi su un percorso a doppio binario, da un lato un approccio teorico, dall'altro l'applicazione pratica costante di quanto appreso in sede di insegnamento teorico. I due approcci sono integrati e non si sostituiscono in nessun modo a vicenda. Il prolungamento dell'insegnamento orale avuto da giovani si prefigge come scopo quello di far guadagnare al medico la leadership intellettuale che merita, servendosi di tutti gli strumenti conoscitivi a disposizione, in particolare della conoscenza anatomofisiologica. Deve tendere altresì alla creazione di un intellettuale complessivo in grado di aggiustare quella appunto che noi chiamiamo una scienza rigorosissima e che si deve adattare alle necessità del momento. La buona qualità di formazione dell'aggiornamento medico può essere controllata attraverso quelli che noi oggi chiamiamo test di efficacia, in particolare rappresentati dalla capacità di formulare prognosi attendibili e di fornire terapie efficaci. Le capacità tecniche. Si è detto che il medico deve possedere anche alcune qualità tecniche portate all'estremo grado di raffinatezza. Tra queste, per esempio, primeggia per Galeno la conoscenza del polso e delle variazioni, che, lungi dall'essere un mero esercizio di spettacolari capacità selettive, è per il medico esperto uno dei criteri per la formulazione della prognosi attendibile. L'agilità del movimento all'interno di una specialistica diagnostica giustifica anche la produzione di manuali sinottici. Essi debbono fungere da sostegno alla memoria per allievi non principianti, ma già perfettamente formati. Questo aspetto della formazione continua, apparentemente marginale, spiega quanto accadrà alcuni secoli più tardi, in territorio culturale bizantino, con manuali dedicati a specialismi altissimi, a torto talvolta considerati come il prodotto deteriore di una cultura medica in decadenza. E qui, su questa medicina tardo-antica, sinottica, eccetera, si potrebbe a lungo discutere, perché questi trattati hanno sicuramente un loro valore. Io sto adesso in fase di... abbiamo preso un autore tardo-bizantino, un certo Teofilo Protospatario, autore di un'operetta che si intitola De Urinis, che è andata poi a confluire nell'Articella. Quindi ho valorizzato quest'opera. E poi si prosegue, c'è il possesso di un metodo. Il metodo personale è ciò che consente di non variare atteggiamento davanti alla molteplicità e alla variabilità dei sintomi. Esso consiste in una giusta mediazione tra ragione ed esperienza e ricerca dell'obiettività. Conoscenza dunque dei metodi dimostrativi. Per raggiungere tale scopo è necessario il possesso di alcune discipline che conferiscono rigore al ragionamento del medico, che deve essere difeso dagli inganni della retorica, per cui bisogna dare largo spazio a matematica e geometria, nonché a tutte le materie che spingano il medico verso la ricerca dell'unico valore condivisibile, che è la verità. E qui vorrei un minuto attualizzare questo argomento. Non dimentichiamo come nelle facoltà di medicina oggi, nel biennio iniziale di formazione del medico, esistono le cosiddette discipline di base. E ancora dobbiamo ricordare che il sapere medico va contestualizzato e ovviamente relazionato senza subordinazione di sorte con le altre discipline. Ora possiamo chiederci sorridendo se Galeno non possa essere letto come un precursore della necessità di formare il medico non solo attraverso la trasmissione di conoscenze tecniche, ma anche attraverso le cosiddette scienze umane, che non debbono essere intese come ornamento per anime belle, ma come parte integrante ed ineludibile di un processo didattico volto proprio alla contestualizzazione e all'inquadramento critico delle conoscenze. Conoscenza poi, apparteniamo sempre al processo di un metodo, conoscenza delle variabili personali, ovviamente bisogna ricondurre lo studio della malattia al luogo e al clima in cui queste malattie si manifestano. Parliamo ancora dell'abilità tecnica, per esempio nel chirurgo ideale di Celso, capacità di utilizzare in modo indistinto la mano destra e la mano sinistra. E ancora il possesso teorico di una serie di coordinate che rendono chiare le indicazioni all'intervento chirurgico e alla sua fattibilità. Celso fornisce a tale proposito alcune indicazioni piuttosto chiare, che chiariscono al medico la prospettiva dell'intervento chirurgico. Quindi evitare qualsiasi rischio che può compromettere l'efficacia, dell'intervento. Poi esiste una dimensione etica che noi dobbiamo ovviamente tenere presente. Cioè, in Celso leggiamo la definizione di eccellenza intesa come buona qualità del medico, Esistono una serie di cose che si conoscono o non si conoscono, si sanno fare o non si sanno fare, si sanno dire o non si sanno dire. Sono quelle che costruiscono il medico eccellente: sapere quali affezioni siano insanabili, quali di difficile cura, quali di cura più semplice. È proprio di un medico prudente non mettere mano a chi non possa essere salvato. È un insegnamento questo ippocratico. E ancora, sempre sul piano etico, lo sforzo di produrre vantaggio o perlomeno di non aggravare uno stato clinico difficile con un intervento incauto che accrescerebbe la sofferenza del momento senza migliorare la condizione oggettiva del paziente. Tutto ciò si potrebbe identificare oggi, sempre con una certa cautela ovviamente, in che cosa? Nel postulato della correttezza dell'informazione, dell'obbligo morale, va bene, nei confronti della comunicazione della verità al malato. Mi sembra che ci sia una relazione. In questo senso, la piena consapevolezza tecnica costituisce, nel rispetto della tradizione ippocratica della tecnoetica, una qualità morale costitutiva dell'eccellenza medica. E poi ancora, che cosa possiamo accettare da questa etica medica antica? Ancora il rifuggire dal facile guadagno, dalla trascuratezza, ancora metterci e collocarci nella posizione di saper comunicare una posizione di animo positivo al paziente, limitare l'invasività dell'intervento. E direi che a parità di capacità tecnica, la dimensione umana, il cosiddetto medicus amicus, di cui tanto Seneca e Cicerone tratteggiano la necessità, costituisce una credenziale positiva che spinge verso il quadro ideale dell'eccellenza. Ecco, e vorrei sottolineare questo aspetto, che proprio questo punto costituisce l'aspetto originale, notevole della medicina romana, che si configura come vero e proprio distacco rispetto all'ideale ippocratico, in cui il medico esplica la sua eccellenza quasi esclusivamente nella capacità di formulare la prognosi più attendibile. E poi ancora l'assunzione della responsabilità. Siamo sempre sulla dimensione etica. Il medico assume su di sé alcune responsabilità fondamentali, in parte dipendenti dalla sua qualificazione teorica, in parte dalla sua capacità applicativa. È quella che noi oggi distinguiamo nel sapere e saper fare, oltre al saper essere, i postulati di qualsiasi formazione in medicina. In essa primeggia, secondo Scribonio, la capacità nel somministrare una terapia farmacologica. E ancora, essere portatori di valori umani che trascendono la competenza tecnica, riuscire ad essere, cioè, il compagno intellettuale a più riprese invocato da Cicerone e da Seneca nel De Beneficis. Allora, cercando, diciamo, abbiamo detto, mi pare, ho cercato di evidenziare che la medicina a Roma è certamente legata al suo essere interessata alla scienza applicata. E quindi, però, voglio aggiungere che anche nell'ambito di questa connotazione pratica ci paiono rinvenibili tracce di una formazione medica tendente ad un'eccellenza non solo teorica, ma anche, per così dire, fattuale e indirizzata alla terapeutica. E qui ho voluto portare un primo caso. Abbiamo in questo senso collaborato con la Sovrintendenza per i beni antropologici del Comune di Roma, e questo cranio si trova esposto nel Museo di Storia della Medicina della sezione, appunto, di Roma. Si tratta di un cranio infantile custodito, appunto, nel nostro museo, proveniente da uno scavo archeologico di una necropoli romana nella zona di Fidene, databile al primo al secondo secolo d.C. Uno studio antropometrico consente di fissare l'età della morte attorno ai 4-5 anni. Non è possibile per la giovanissima età del soggetto stabilirne il sesso. Il bambino è stato sottoposto ad un intervento di trapanazione cranica. La pratica è stata motivata in questo caso da ragioni esclusivamente terapeutiche. Infatti il cranio, analizzato attraverso le più recenti tecniche di imaging radiologico, ha rivelato deformazioni interne attribuite alla presenza di una lesione espansiva localizzata nell'emisfero cerebrale destro. La patologia, di probabile origine neoplastica, avrebbe causato al bambino violenti mal di testa. L'intervento di trapanazione, consentendo la diminuzione della pressione endocranica, non ha guarito la patologia, ovviamente, ma ha certamente alleviato l'intensità del sintomo, fungendo da cura palliativa antilittera. L'intervento, eseguito secondo le indicazioni della trapanazione celsiana, ha consentito la sopravvivenza del piccolo paziente per un arco di tempo abbastanza lungo. L'orletto sclerotico del foro di trapanazione, infatti, documenta una ricrescita di circa 30-40 giorni, periodo nel quale il bambino deve essere vissuto con un notevole giovamento sintomatologico, prima di soccombere all'evoluzione della sua malattia. Ma ecco, la testimonianza di questo reperto ci ha indotto poi a fare un'altra riflessione. Chi ha operato questo bambino in una zona rurale, no? E allora noi abbiamo avanzato un'ipotesi, che è soltanto un'ipotesi. Evidentemente, forse, un pater familias in perfetto accordo con i compiti che la società romana attribuisce al capostipite di un gruppo, si è assunto gli oneri riguardanti il piccolo figlio di uno schiavo o di un liberto residente in una villa rurale. Insomma, il chirurgo che ha eseguito questa operazione era sicuramente un personaggio, un chirurgo di chiara fama. Questa è però una congettura, perché noi non abbiamo né il nome né sappiamo in quale luogo è stato operato il ragazzino. Andiamo avanti. Altro esempio, questo interessante. Il 25 agosto del 79 d.C. un altro bambino andava incontro ad una morte violenta e drammatica, correndo verso il mare di Ercolano in cerca di salvezza mentre il vulcano eruttava. Aveva 7 o 8 anni, era un maschio, in buone condizioni di salute. Né il suo scheletro, infatti, né i suoi denti dimostrano alterazioni patologiche di sorta. Ma la corsa verso il mare del bambino di Ercolano era resa difficoltosa da un avambraccio fratturato 7 o 8 settimane prima, con segni di ossificazione iniziale del callo fibroso e segni di calcificazione ossea che testimoniano un processo in via di guarigione. La tipologia della frattura che interessa l'urna e il radio chiarisce anche le modalità dell'incidente che l'ha causata. Probabilmente una perdita di equilibrio, una caduta in avanti con il bambino che per ripararsi si è appoggiato sulla mano pesantemente. Quello che colpisce tuttavia è il buon grado di allineamento dei due monconi fratturati che, unitamente al ritrovamento in sede di sepoltura di due spezzoni di vite carbonizzati, fanno supporre che la frattura fosse stata immobilizzata attraverso l'uso di uno strumento di contenzione. Esso doveva essere composto, come testimoniato dal reperto, da uno o più stecche, quelle stesse che con il nome di ferule la letteratura chirurgica tramanda per tutta una serie di utilizzi principalmente ortopedici. Celso, in particolare, che è una fonte interessante per la contemporaneità dei fatti vesuviani, riferisce che nel caso di frattura di osso lungo il medico doveva procedere in primis attraverso la riduzione della frattura, poi, se non esposta, ad eseguire una fasciatura in più strati che formava un apparecchio da tenersi fisso per 3 giorni e da sostituirsi in seguito con un altro realizzato con bendaggi bustetti. Dopo il 7° giorno la frattura deve essere immobilizzata attraverso un canalise, apparecchio definitivo composto da ferule, cioè da asticelle di legno morbido ma resistente, in grado di sopportare la manipolazione del medico che le plasmasse secondo il tipo di frattura e la forma dell'arto da immobilizzare. Qui vedete appunto i reperti che sono stati rinvenuti, tra l'altro la pianta. Infatti la ferula ancora oggi è un termine utilizzato in medicina ortopedica ed in odontoiatria ad indicare strumenti di contenzione di un arto o di una immobilizzazione temporanea di un dente. È parola che indica non solo, secondo le indicazioni di Plinio il Vecchio, il ramo di vite, ma anche una pianta, la vedete alla vostra destra, la ferula natex, erba apiacea, eretta perenne, costello fibroso, molto diffusa nel vicino Oriente. La pianta conosce molti altri usi terapeutici. E allora, volendo concludere e tornare al presente, la paleopatologia dunque, attraverso le due piccole storie che qui ho riportato, testimonia anche di una eccellenza non solo teorica che ci viene trasmessa dalle fonti letterarie mediche e non mediche, ma anche capace di manifestarsi quotidianamente nell'esercizio della professione. E io direi che anche nel nostro staff, diciamo, noi stiamo dando un particolare interesse allo studio della paleopatologia. Certo, dobbiamo avere delle competenze di medicina molecolare per lo studio del DNA antico, ma questo c'è possibile perché trovandoci in un ambiente medico abbiamo tutti i contributi che possiamo avere, perché la paleopatologia oggi è un settore della storia della medicina fondamentale proprio per non solo comprendere il passato, ma comprenderlo anche alla luce delle possibilità, delle ricerche che noi abbiamo e che ci offre la medicina molecolare. Grazie del vostro ascolto.
Complimenti a Luciana, non avevo dubbi comunque. Perfetto, perfetto, bravissima. No, devo dire che mi è piaciuto molto questo intervento, l'ho particolarmente apprezzato anche come medico, militante, ecco. Se non altro perché io esercito la mia professione in una specialità che è quella della geriatria, dove forse siamo ancora un po' olistici, nel senso che non guardiamo soltanto al singolo organo, al singolo apparato ammalato, ma guardiamo alla globalità del malato, sia nei suoi aspetti fisici, ma anche nei suoi aspetti, diciamo così, psicologici per quanto riguarda la sofferenza e quelle che sono, chiamiamole così molto semplicisticamente, le malattie dell'anima. Io ovviamente darei spazio per qualche minuto, visto che abbiamo l'opportunità di avere la professoressa Angeletti, per qualche domanda. Intanto che ci pensate, abbiamo comunque la possibilità anche di un microfono portatile, volevo chiedere io una cosa a Luciana, riagganciandomi poi anche al contesto di oggi pomeriggio. Hai già esaminato in alcuni testi fondamentali di qualche anno fa appunto l'importanza delle fonti letterarie per lo studio dei siti archeologici, per lo studio dell'archeologia. Passiamo quindi da un'eccellenza che aveva appunto, che era oggetto della tua relazione, a una quotidianità della professione medica. Ecco, ti volevo dire, potresti ricordarci quelle che sono le fonti letterarie che attestano, diciamo così, l'utilizzo degli ambulatori medici, delle medicatrine, delle taberne mediche, da parte appunto di questi nostri colleghi dell'antichità?
Ma guarda, questo sarebbe uno studio molto interessante, cioè fare questo studio soltanto sulla letteratura non medica, no? E noi abbiamo molti scrittori di età, tra l'altro imperiale, che ci parlano della medicina del tempo, talvolta in maniera ironica, no? Parliamo di Marziale, per esempio, di Catullo, anche di Giovenale, abbiamo delle referenze, dove direi c'è soprattutto la richiesta di un'attenzione all'aspetto umano, a quella humanitas, no? Che il paziente ha sempre ricercato nella storia. Quindi questo sarebbe uno studio molto interessante, tra l'altro sarebbe uno studio interdisciplinare, perché bisognerebbe condurlo con coloro che si occupano di lettere classiche, perché ci sono certo notevoli riferimenti. Sai, la salute è stato sempre l'aspetto fondante della vita di ciascun uomo, quindi poi nella medicina, nella Roma antica, aveva proprio questo impatto molto pratico e diffuso, no? E direi che, guarda, soprattutto la cosa che mi ha sempre, direi, interessato è che nella medicina romana è implicito quel concetto vago, ancora poco contestuale, della prevenzione. Cioè la cura che i romani hanno avuto nei confronti dall'igiene, per esempio dall'uso delle terme, che nella medicina greca non è presente realmente. Quindi sarebbe un territorio da esplorare, ricco sicuramente di notizie.
Grazie Luciana, come sempre esaustiva. Tra l'altro mi piace sottolineare il concetto dell'humanitas, perché nel nostro piccolo, anche se poi di piccolo non dovremmo parlare, anche il nostro presunte utiques deve averne avuta molto. Non dimentichiamo che appunto un graffito che viene da uno dei locali dove il nostro medico esercitava la sua attività professionale e si riferisce appunto al possessore della casa, al possessore della medicatrina, in termini di homo bonus, insomma, e quindi sicuramente l'humanitas faceva parte delle virtù professionali di questo possessore della domus cosiddetta del chirurgo. C'è qualcuno che vuole fare una domanda?
Sì.
La professoressa Fortuna dell'Università di Ancona.
No, grazie professoressa per questa relazione. E così io volevo suscitare appunto un contributo suo proprio sull'argomento del rapporto antico e presente. E lei appunto ha detto che nella medicina antica l'eccellenza è la totalità della medicina, ed è effettivamente così, insomma. Galeno non solo poi dice che bisogna essere medico, ma bisogna addirittura essere anche filosofo, cioè è la completezza della conoscenza, e poi non solo filosofo, ma dice cioè, filosofo nel senso per lui è la conoscenza, il possesso completo di ogni sapere. Però ecco, quanto questa totalità del sapere poi si realizzava nella pratica? Appunto, pensando al Giovenale, ai tanti medici capaci, no, di fare però chi occuparsi degli occhi, chi dei denti, chi eccetera. Insomma, quanto nel mondo antico questa totalità del sapere era realmente poi realizzata nel medico che concretamente era attivo?
Dunque, devo rispondere. Innanzitutto, nel mondo romano nascono le specialità, come tu hai detto, però sono ben diverse da come oggi noi intendiamo con le nostre specializzazioni. Avevano, secondo me, un valore molto pratico, se vogliamo artigianale, no? Il medico oculario era quello che anche fabbricava, no, i colliri per gli occhi, insomma, tanto per... Quindi, voglio dire, l'eccellenza era da parte del sapere totale, riguardava soltanto la classe medica. Io non credo che, e penso che il paziente, come oggi invece accade, e quindi siamo in una posizione veramente diversa, chiedeva al medico se era in possesso di questa conoscenza globale del suo sapere. Cioè, c'è stata un'evoluzione talmente rapida per cui veramente qui i ruoli oggi si sono cambiati totalmente. Il malato voleva essere curato. Poi c'è anche da dire una cosa, che nel mondo romano esistevano classi sociali differenziate, quindi il medico, il galeno, era quello che curava la classe privilegiata, perché tu sai bene che gli altri venivano mandati a Roma al Tempio di Esculapio, l'attuale Fate Bene Fratelli. Insomma, era una medicina molto selettiva nei confronti del paziente. Oggi è proprio tutto il processo inverso. Sono stata esaustiva?
Molto. C'è qualcun altro che vuol fare un'ultima domanda alla professoressa Angeletti? Non abbiate paura, siamo fra amici. Se non c'è nessuno, io ringrazio la professoressa Angeletti, mi congratulo con questo bellissimo intervento e chiamo al tavolo dei relatori la professoressa Danielle Gurevic, dell'École pratique des hautes études della Sorbonne di Parigi. Direi che la professoressa Gurevic non ha bisogno di presentazioni, io la definirei un'autorità nel campo della storia della medicina antica. È stata l'allieva preferita e la continuatrice degli studi di Mirko Grmek, che io non esiterei a chiamare, a definire il maggiore studioso di storia della medicina del Novecento. Insomma, il professor Grmek è scomparso da alcuni anni e la professoressa ha raccolto la sua eredità. Le pubblicazioni della professoressa sono tantissime, io amo ricordare quello che per me rimane ancora un testo fondamentale di studio e di lavoro, Le malattie dell'arte antica, pubblicato appunto con Mirko Grmek. Ricordo anche, per motivi appunto professionali, perché insegno storia della medicina alle ostetriche, La donna romana, un testo fondamentale del 2003, ma soprattutto, anche questo un testo recentemente pubblicato e di godibilissima lettura, I giovani pazienti di Galeno per una patocenosi dell'impero romano, testo che in parte verrà appunto utilizzato per la relazione di oggi della professoressa Gurevic. La relazione si intitola appunto Il bambino malato nel mondo romano fra famiglia e medico secondo Galeno.
Prima di tutto devo ringraziare gli organizzatori e poi porto i saluti della Società Francese di Storia della Medicina, della quale sono ancora per pochi mesi il presidente. E poi allora arrivo alla mia relazione, Il bambino malato tra padre e medico. E voglio raccontare tre casi emblematici secondo Galeno. Il primo è il caso di un bambino epilettico di Atene. Difatti, fra i malati che Galeno cura per corrispondenza figura un ragazzino cui il maestro dedica un intero opuscolo. Sintesi terapeutica questa che gli fornisce l'occasione di raccontare di brillanti guarigioni ottenute in precedenza. Mi è accaduto spesso, scrive Galeno, di guarire del tutto un bambino epilettico alla prima purga senza aver dovuto modificare nulla della dieta che questi seguiva in precedenza, salvo prescrivergli dello simiele o somministrargli il rimedio. Tre parole sono importanti in questa sentenza: dieta o simiele e rimedio. Dieta vuol dire genere di vita in generale, non soltanto la dieta, cioè quello che si mangia. Lo simiele è una medicina speciale di miele insieme a aceto e il rimedio è il rimedio per eccellenza che serve per l'epilessia. Lo vedremo ancora un po' più avanti. Poi prosegue così. Ma poiché non conosco la natura di tuo figlio, che non so a che stadio della malattia è giunto, e dato che non posso essere personalmente al suo fianco, non mi è possibile indovinare di quali rimedi quantomeno abbia bisogno, e mi sembra che la cosa migliore sia di fare un discorso d'insieme. Adesso due parole importanti, la natura di tuo figlio e lo stadio della malattia. La natura vuol dire tutto quello che fa parte di una persona, se è grosso o magro, se è piccolo o alto e anche l'età del malato. Quanto allo stadio della malattia è anche molto importante perché secondo il momento della malattia che incomincia o che sta per finire, la terapeutica sarà cambiata. Bisogna sapere esattamente a qual punto della malattia siamo arrivati. Poi torna al rimedio speciale per l'epilessia. Leggo ancora. Quanto al rimedio, alla cipolla marittima che ho dato dopo la prima purga, che avevo voluto che si facesse subito all'inizio della primavera, che tuo figlio ne prenda ogni giorno prima di andare in palestra. cui bisogna notare all'inizio della primavera, perché anche secondo il momento dell'anno la cura sarà cambiata. E così continuiamo sulla via dell'eccellenza della quale ha parlato Luciana. Bisogna poi notare che probabilmente il bambino non è tanto grave se anche con un'epilessia va in palestra, che non è proprio il posto giusto per un bambino epilettico. Poi, e salvo il caso che la sua sia una malattia veramente grave, dalla natura ostinata, possiamo sperare, grazie a questo rimedio, di farla completamente cessare in 40 giorni in tutto, poiché io ho guarito moltissimi bambini in questo modo, senza utilizzare per niente l'eleboro. 40 giorni, perché 40 giorni non si capisce esattamente, salvo per il fatto che ci sono numeri importanti nella tradizione antica, 7, 9, 40, ma non si tratta di ragioni veramente scientifiche. Dice di aver guarito moltissimi bambini, e qui bisognerebbe guardare da più vicino le parole greche esatte per capire tutta la sequenza dell'età di un bambino piccolo, piccolissimo, più grande e già quasi adolescente. E secondo l'età precisa anche bisogna cambiare il modo di curare. Sulle lebbro tornerò un po' più avanti. Poi, dopo la purga e prima della somministrazione del rimedio, dovrà bere dell'assenzio una volta o due. Quanto all'ossimiele, e qui sarà chiaro cosa vuol dire con questa parola, quanto all'ossimiele, il più acido ha il quarto di acidità rispetto al miele, ma il più dolce non ne ha che un ottavo. Gli altri ne hanno percentuali intermedie. A seconda che si avvicinino o meno ai gradi estremi, partecipano in percentuale all'acido e al dolce. Dunque, il maestro di Bergamo ritiene questo malato autenticamente epilettico, si tratterebbe di epilessia idiopatica, e lo fa trattare di conseguenza in funzione della supposta patogenesi, e cioè cercando essenzialmente di sbarazzarlo dell'umore nocivo. Ma scrive che è altrettanto importante evitare qualunque causa di crisi contingente, cioè con la dieta, mangiare leggermente, evitando logicamente gli alimenti che rischiano di apportare del flegma, cioè l'umore umido, ad esempio evitare i funghi e le ostriche. Bisogna pure sottoporre il malato ad esercizi ginnici, ma moderati, destinati a riscaldare, e bisogna anche sottoporlo a frizioni del cranio, onde evitare di accumulare umore nell'encefalo. Bisogna anche fare una purga annuale in primavera, alla fine del periodo freddo, conducendo peraltro una vita il più regolare e normale possibile, compresi gli studi, e vivere con i compagni andando anche in palestra. È da notare che Galeno non ha utilizzato l'eleboro, ma apprezza moltissimo il rimedio per eccellenza in questo caso, e cioè il rimedio a base di scilla marittima. E si tratta precisamente delle tuniche rosse di questa cipolla marittima, la scilla marittima, pianta vivace a bulbo, che vengono spesso implicate, impiegate in medicina. Che sia preparato in polvere, in pozione, in pillola, sotto forma di tintura, di vino, di aceto, di osimiele, questo prodotto è un diuretico e uno stimolante della mucosa bronchiale. E soprattutto le tuniche rosse provocano delle drastiche purghe e violenti conati di vomito, il che spiega perché viene utilizzato per gli epilettici che devono sbarazzarsi dell'umore cattivo. Ma questi malati non sono dei pazzi, e cioè vuol dire non hanno bisogno dell'eleboro, trattamento specifico della follia nella medicina antica. Eleborosus è uno dei nomi latini che venivano attribuiti ai pazzi, quello che vuole l'eleboro. Sia che si tratti di Eleborus niger, una ranuncoloccia, sia che si tratti di Veratrum album, una colchicacea, le cui radici posseggono potenti proprietà vomitive e purgative. È bello constatare che il bambino epilettico o l'epilettico in generale, che era una vittima dei dei nei tempi lontani di Ippocrate, adesso è un malato come gli altri. Né questi consigli a carattere generale, né delle prescrizioni come quella dell'aceto di cipolla marittima al momento giusto, non permettono a noi di capire se si sia trattato di una vera e propria epilessia o di una tetania che potrebbe essere stata idiopatica, come in caso di spasmofilia, per esempio, oppure sia dovuta ad un disturbo del metabolismo del calcio, ipocalcemia vera. Si tratta questa di una diagnosi differenziale sempre difficile da fare nel bambino su una base unicamente clinica e di una diagnosi retrospettiva particolarmente difficile, poiché le carenze presenti nel bambino dell'antichità sono ancora poco conosciute, e qui entra, come diceva pure la Luciana, entra la paleopatologia, che ci ha fatto fare tanti progressi nella conoscenza delle malattie antiche. È possibile ipotizzare anche delle crisi epilettiformi puramente psichiatriche, senza perdita di conoscenza. Ma qualunque sia stata la vera natura di questa malattia nervosa, i rimedi proposti da Galeno hanno potuto unicamente avere effetti placebo. Se è vero che la malattia è stata guarita completamente, ciò significa che madre natura ha svolto il suo ruolo, oppure che non si trattava affatto di epilessia. Non si capisce anche perché Galeno non ha detto che voleva vedere il paziente a casa per qualche tempo, per controllare, per un'osservazione clinica più acuta. E ormai sappiamo concretamente che questo si poteva fare, dato che qui nella Domus del Chirurgo c'è una stanza riservata a casi come questi, come questo, per controllare personalmente cosa succedeva al paziente. Il secondo caso sarebbe di un bambino tisico. Galeno questa volta riferisce con una buona dose di malevolenza di un caso mortale. Un bambino sarebbe morto per aver ricevuto in maniera intempestiva della triaca, seguendo gli ordini impartiti dal padre.
Un riportato scrive: ho riportato il caso di un bambino che morì tempo fa sotto l'effetto dell'utilizzazione intempestiva dell'antidoto. In effetti, egli aveva una febbre cronica. Il suo corpo era magrissimo e senza forze e poteva appena vivere grazie a cure molto sofisticate. Abbracciai tutti questi particolari con uno sguardo medico e vietai assolutamente che gli venisse data della droga. La triaca, l'antidoto, la droga è una sola cosa e vedremo qual è. In realtà, colui che si occupava di lui e che diceva di essere suo padre, ma che amava di più esercitare tirannicamente il potere di ordinare piuttosto che ascoltare i consigli dettati dalla ragione, senza prendersi la pena di riflettere e esercitando su di me una forte pressione, mi costrinse a somministrare la droga al bambino. Dunque questa volta vediamo l'illustre Galeno che obbedisce a un padre ancora più potente di lui e più prepotente di lui. La droga, cioè la triaca, che egli assunse, non poté subire la cozione, poiché aveva più forza di colui che la prendeva. Cioè, il bambino era già troppo debole per reagire bene a una droga potente. La droga, dunque, demolì l'intero stato del suo corpo, provocò un flusso del ventre e così, a causa dell'uso irragionevole della droga, il bambino morì durante la notte. Questo resoconto è tratto dal De Triaca ad Pisonem, scritto tra il 204 e il 207 da Galeno. E è importante capire la data del piccolo trattato perché ci fa capire quando a lungo visse Galeno. Prima di conoscere i testi arabi si credeva che fosse morto sotto Settimio Severo, verso la fine del secondo secolo. Adesso che conosciamo i testi arabi possiamo capire che Galeno visse molto a lungo e anche su altri imperatori. Cos'è adesso la triaca? La triaca vi è presentata nel testo come un farmaco estremamente potente che fa correre grandi rischi ai malati poco resistenti e in particolare ai bambini in buona salute e ancora di più ai bambini deboliti per la malattia. Il caso presentato pone il grave problema della responsabilità medica, oggi resa ancora più grave dal moltiplicarsi dei processi contro i medici, ma pone anche il problema dei diritti del bambino. Qui l'opinione pubblica, sotto l'effetto dei mass media, si dimostra particolarmente sensibile. A Roma, un padre violento e abusivo, in contrasto con un primo parere medico, ottenne che il grande Galeno finisse con l'obbedire alle sue scelte, non giustificate e non professionali. Il suo tirannico ostinarsi fu veramente la causa della morte del bambino? Molto probabilmente no. Molto probabilmente il ragazzino era tubercoloso nel senso moderno del termine e in ogni caso certamente tisico nel senso antico e più ampio che si attribuiva a questa parola. Molto probabilmente sarebbe finito in ogni caso col morire per consunzione, cioè completamente sciupato. Infatti la tisi, specialmente quella polmonare, detta oggi tubercolosi, e che sappiamo essere dovuta al bacillo di Koch, era estremamente diffusa in tutta l'antichità. Ogni autore medico post-ippocratico la considera grave e banale nello stesso tempo. Galeno non ci fa sapere chi era questo padre tanto potente da esercitare una specie di potere coercitivo su di lui, un padre ostinato e non al corrente della pratica giusta. E allora che Galeno non ama confessare i propri insuccessi, in questo caso ne confessa uno, perché esso costituisce la prova della pericolosità della triaca, che è l'oggetto della sua argomentazione. Per questo ho insistito sul titolo del libretto. La diarrea interminale, infatti, è abbastanza tipica. Il bambino deperisce lentamente e una complicanza digestiva finisce per manifestarsi, forse in questo caso sotto l'effetto immediato di un intervento farmaceutico brutale. Il terzo caso sarà quello del ragazzino dei ludi saeculares. Il padre qualche volta può esercitare sul figlio dei poteri eccessivi, anche se non mortali. Essere cittadini a pieno titolo richiede una certa istruzione, un'educazione per l'imitazione in grande parte, ma implica anche il pesante fardello degli onori. Uno dei figli di Pisone soffrì di questo in prima persona. In occasione di cerimonie ufficiali, mentre Galeno incensava pesantemente il suo caro amico, il padre, sia per le competenze mediche che dimostrava, che per le cure attente che prodigava nei confronti del figlio ferito. Una volta, il più caro dei tuoi figli ebbe male nella regione del perineo a causa dell'obbligo che gli incombava di montare a cavallo, poiché era incaricato ufficialmente della direzione religiosa delle cerimonie sacre, a causa della cerimonia religiosa che doveva tenersi obbligatoriamente in quel periodo per compiacere gli dei di Roma, circostanza in cui bisognava che i giovani di buona famiglia, andando a cavallo in maniera ritmata e danzando come se fossero stati a cavallo, compissero di persona quel rito sacro. Orbene, tuo figlio era giustamente molto fragile. La zona che era fortemente straziata da ogni parte si trovò separata dalle carni soggiacenti e in seguito raccolse del pus, cosa che richiese un intervento chirurgico. Il bambino, comportandosi già da uomo, sopportò tutto con pazienza e il trattamento seguiva il corso opportuno. Lui, come per una sorta di ragione filosofica, sembrava naturalmente pronto a sopportare gli eventi con forza e coraggio. Quanto a te, stavi vicino, osservando tutto con cura e facendo attenzione a quello che facevamo, a tal punto che, se si produceva un incidente, immediatamente eri là e raccomandavi, secondo gli insegnamenti di Ippocrate, di non fare niente alla legge. Io ipotizzavo qualcosa di più ambizioso, ma vedevo che quello che veniva da te era più minuzioso. Infatti, se uno dei rimedi applicati da colui che si occupava del malato non era esattamente al posto giusto, lo spostavi personalmente con le tue dita e lo adattavi esattamente alla piaga così come bisognava, al punto che sembrò un miracolo che, grazie all'affetto per tuo figlio e grazie alla tua naturale abilità, le tue mani avessero rivelato in maniera così inaspettata un'arte medica così elevata. Quanto a quello che è accaduto a tuo figlio, è probabile che tu te ne ricordi ancora. Infatti, quando si manifestò il suo ascesso, tu, da quel padre attento che eri, esitavi alla prospettiva di incidere, ma le circostanze esigevano che l'umore che si trovava raccolto venisse tolto, e cioè le circostanze esigevano che si facesse presto, dato che il padre ci teneva molto alla presenza del figlio alla cerimonia ufficiale. Ecco. L'impiastro che applicarono aprì le carne che ricopriva, la carne che ricopriva l'umore più velocemente di quello che avrebbe fatto il coltello, tutto l'umore, eccetera, eccetera. Il bambino, la cui età non viene precisata, ha incontestabilmente avuto l'onore di partecipare ai giochi troiani, l'usus troiae, antica cerimonia dal nome oscuro, ma che comunque sia consisteva in una sorta di carosello equestro da eseguirsi nel circo e veniva affidato ai ragazzini e ai adolescenti delle famiglie più in vista. L'episodio può avere avuto luogo soltanto nel giugno del 204, durante il regno congiunto di Settimio Severo e di Caracalla. L'onore che compete al figlio di Pisone non ci permette di farci un'idea dell'età del ragazzino, dato che all'epoca esistessero tre squadroni o turmai di giovani chiamati nella cerimonia, ma il fatto che il bambino la carne del bambino sia ancora tenera, come dice Galeno, vuol dire che probabilmente era nel primo gruppo, quello dei bambini più piccoli. Tutto quello che possiamo aggiungere è che l'assenza di intervento del ragazzo nella discussione relativa al suo caso sembra piuttosto suggerire che era un buono ragazzo che ubbidiva completamente al padre. E possiamo chiederci anche se il padre fosse veramente impressionato dal male che aveva indirettamente fatto al figlio, o se tenesse semplicemente a vedere il bambino guarito ad ogni costo affinché svolgesse il suo ruolo nella cerimonia. La storia non ce lo dice. Dunque vediamo qui tre bambini muti che non aprono bocca. Non vediamo la madre. Vediamo padri onnipotenti che fanno quello che pare a loro. Vediamo un medico bravo e Galeno non si stupisce di questa situazione. Vuol dire probabilmente che si faceva così in ogni famiglia. Ma forse c'è anche un'altra ragione. Galeno odiava la madre perché era sempre in collera e poteva anche mordere la cameriera se faceva quello che non piaceva a lei. Adorava il padre e quindi trova giusto che sia il padre che si occupi del bambino malato. E vediamo in questi tre casi, ma anche in altri che non posso raccontare oggi, che è il pater familias che si occupa della salute del bambino quando si tratta di cose importanti. Se è un caso mal di denti, per esempio, di un bambino piccolo, non importa, la madre lo fa, o qualunque persona di casa. Ma se si tratta di tradizione familiare, di non togliere la continuità di una gens, allora è il padre che va a trovare il medico e che prende tutte le decisioni. Ecco, cioè il bambino è più attribuito al padre che alla madre in circostanze difficili.
Ringrazio la professoressa Gurevich per questa bellissima relazione, ancora una volta. Mi piace soprattutto sottolineare, mi ha colpito la figura di questi pater famiglie, quindi questi capi di famiglia, perché ricordano molto quella che è la medicina patriarcale dell'antica Roma. Non dimentichiamo che fino all'arrivo dei grandi medici greci, attestati intorno al 219 avanti Cristo con Arcagato, la medicina romana era soprattutto appunto teurgica e patriarcale, il pater familias aveva un grosso ruolo nello stabilire le direttive della propria famiglia, fra cui anche quelle sanitarie, insomma, aveva una vera e propria valenza terapeutica. E poi mi piace anche vedere questi pater familias come degli enciclopedici, insomma, cioè come delle persone colte che erano, come molti esponenti della nobiltà romana, erano, diciamo così, ferrati nella medicina ed erano in grado di decidere anche su questioni mediche perché avevano una cultura che abbracciava anche il sapere medico. Grazie, professoressa. C'è qualcuno che vuole fare una domanda alla professoressa? Alla professoressa Angeletti.
Che tutto sommato Galeno non è quel medicus amicus che accondiscende alla volontà, no, dei suoi pazienti, in questo caso espressa dal genitore.
Ma non si tratta del paziente, si tratta del padre del paziente.
Ecco, però voglio dire il padre del paziente che ha un potere decisionale, no, in questo caso, visto che il bambino, come ti ho detto, è assente, è muto in questa. Poteva anche dipendere dal fatto che in fondo Galeno non voleva assumersi responsabilità dirette, no? Qualora fosse intervenuto in maniera diversa, opponendosi a quelle che erano le direttive del padre. Cioè, è una domanda che ti faccio. Non poteva. E non poteva perché...
Sì, anche con un medico così illustre come Galeno.
Di fronte ad un medico...
Non credo. No. Sì, questo sì. Adulto.
Entra nella proprietà e nella responsabilità del padre famiglia, cioè la mamma non ha diritti a meno che non sia vedova, come dire, e allora c'è tutto il problema della sua sostituibilità al padre famiglia. Il medico è una specie di consulente, ma la responsabilità e il potere del padre famiglia, questo è il diritto romano.
E per questo qualche volta tratta meglio gli schiavi? Perché non è lo stesso tipo di relazioni, ma il figlio di famiglia è una cosa molto difficile. Non credo per ragioni di diritto, ma di tradizione. Eh sì, sono vicini, naturalmente. Allora.
C'è qualcun altro che vuol fare una domanda?
No, i funghi no, i funghi sono roba di niente.
Dipende dal
fungo. Dipende dal tipo di fungo, naturalmente.
Era considerato, ma appunto le ostriche, eccetera, sono nell'epigramma famoso del Augustaio da Baia, Ixi Lucrinis Botani sempre Palermo, era il top della gastronomia e quindi sarebbe come dire non dar da mangiare ostriche e champagne a tuo figlio quando sta poco qui.
Grazie.
Un'ultima domanda veloce, il dottor Conti dell'Università di Firenze.
Io mi associo ai tuoi ringraziamenti e complimenti per la professoressa Gurevic. Ha menzionato tre numeri importanti, 7, 9, 40, ora nel suo intervento, stimolato anche dai bei parallelismi che la professoressa Angeletti ha fatto tra medicina antica e medicina moderna. Mi domandavo se il concetto e l'applicazione pratica del concetto di quarantena sia legato alla forza del numero più che a conoscenze direttamente biologiche o microbiologiche nel corso del tempo. Tra l'altro è un concetto noto da tempo immemorabile, ce ne sono tracce nel Levitico, e mi permetto di ricordare un concetto relativo non solo alla terapia ma alla prevenzione, come diceva. La
certo che la scelta di 40 giorni Grazie. È stata fatta prima di sapere cose chiare sul contagio. La quarantena, la scelta di 40 giorni era basata su tradizioni, non su conoscenze, anche se dopo si è capito perché.
Grazie. Bene, ringraziamo ancora la professoressa Gurevic e adesso vado a introdurre il dottor Ralph Jackson, che credo che non abbia bisogno di presentazione perché ormai, grazie anche alla grande attività divulgativa di Romano Bedetti, che è qui presente in aula, tutti sappiamo chi sia Ralph Jackson e la sua grande valenza culturale. Ralph Jackson è curatore del Dipartimento di Preistoria ed Europa Medievale del British Museum, è un archeologo sul campo, diciamo così, perché ha diretto numerosi scavi di siti archeologici, ma soprattutto è uno fra i massimi esperti di medicina dell'antica Roma. Infatti il suo testo del 1988, Doctors and Diseases in the Roman Empire, rimane ancora il testo fondamentale per lo studio di questa disciplina. In più Ralph è da tanti anni impegnato nello studio dello strumentario chirurgico della nostra Domus, di cui ci ha già anticipato numerose chicche che sono state via via pubblicate e che troveranno appunto piena pubblicazione nell'edizione critica dello scavo, di imminente pubblicazione, come diceva prima Jacopo Portalli. Il titolo del saggio, della conferenza di Ralph è volutamente stato lasciato in inglese perché secondo me esprime molto bene la finezza degli studi di Ralph Jackson, ed è stato tradotto appunto col titolo italiano di Il ruolo dei guaritori di città nel mondo romano. A te, Ralph.
Grazie. Buongiorno, signore e signori. È un onore e mi piace di parlare qui oggi, grazie alle gentilissimi colleghi e amici riminese, soprattutto Stefano De Carolis. Il ruolo dei guaritori di città nel mondo dell'antica Roma. Le città facilitano la diffusione delle malattie e a un guaritore dell'antica Roma offrivano un'opportunità di mercato diversa da quella offerta dalla meno popolata Campania. La densità della popolazione urbana era in grado di mantenere molti guaritori e ciò poteva anche permettere ad alcuni di loro di concentrarsi su particolari terapie o operazioni. Così un paziente aveva la possibilità di accedere a più guaritori. Qualcuno era chiamato medico, medicus, o se di lingua greca, iatros. C'erano però anche molti guaritori senza tali titoli. Scribonio Largo, che scriveva intorno al 50 d.C., nell'esaminare il ruolo dei guaritori, contrapponeva quei medici che conoscevano solamente un ramo della medicina o erano inefficienti o grossolanamente negligenti ad alcuni uomini umili ma sconosciuti, dotati di grande abilità derivata dall'esperienza, anche se sicuramente estranei alla disciplina della medicina e non associati a quella professione. Tra questi sicuramente vi erano guaritori part-time, massaggiatori, istruttori e venditori di unguenti, ma soprattutto quelli che dispensavano dispensavano cure derivate dalla tradizione popolare e basate sulla dieta, piante ed erbe medicinali. Infatti, tutti potevano chiamarsi medicus dal momento che non c'erano corsi da seguire, esami da superare, specializzazioni da ottenere e nessun organismo di controllo o accordo generale sui standard o sulle abilità necessarie. La medicina era un mercato libero. Chi erano quindi i guaritori cittadini? Quali erano i loro ruoli nelle città dell'Impero Romano? E come funzionava la sanità a livello della popolazione generale? Molte delle nostre informazioni provengono dai testi, in particolare tutti gli scritti di Galeno, ma anche l'epigrafia e l'archeologia sono fonti importanti. Lo Stato romano fu coinvolto nei provvedimenti riguardanti la sanità pubblica a partire dal 219 a.C., quando il chirurgo greco Arcagato, proveniente da Sparta, divenne in poco tempo il primo medico pubblico a Roma. A Roma vi era stata una crescente ellenizzazione intensificata dalla conquista dei territori greci dell'Italia meridionale, conclusa entro il 250 a.C. Seguendo la tradizione delle città greche, il Senato romano invitò Arcagato a Roma, offrendo i privilegi che comprendevano la cittadinanza romana e il libero uso di un ambulatorio pubblico. Tuttavia, la popolazione di Roma non apprezzò i metodi di Arcagato, dandogli il soprannome di Carnifex, macellaio o boia, ed egli fece ritorno in Grecia. Questo episodio breve e famoso è indubbiamente più complesso di quanto le nostre fonti possono rivelare. Tuttavia, sebbene dovesse trascorrere un altro secolo e mezzo prima che lo Stato romano si interessasse ancora alla sanità pubblica, l'episodio non sembra aver diminuito il flusso dei medici greci a Roma. L'attrazione della città in espansione e una crescente dipendenza dai guaritori assicuravano ai guaritori greci un mercato in via di sviluppo, sia che essi fossero uomini liberi, prigionieri di guerra o schiavi. Inoltre, un gusto crescente per la cultura greca fra le famiglie romane benestanti comportava che i medici greci fossero ambiti sia per ostentazione che per valore pratico. Verso il 45 a.C., Giulio Cesare concesse la cittadinanza a tutti i medici stranieri che esercitavano a Roma. Tuttavia, la cittadinanza, anche se comportava l'esenzione dalle tasse, costituiva la norma a Roma e sembra che non abbia allietato i guaritori più insigni dell'Oriente greco. Comunque, le iscrizioni che riguardano i medici nei primi tre secoli dell'era volgare indicano che il loro stato civile rimaneva generalmente basso. In questo contesto è istruttivo osservare che mentre Giulio Cesare collegava i dottori con gli insegnanti delle arti liberali, Adriano, che pure estese i privilegi ai medici, diede gli stessi diritti ai vigili del fuoco e ai lavoratori dei trasporti. L'accettazione dei privilegi richiedeva l'immatricolazione e con essa la possibilità di un controllo ufficiale. Tutto ciò non deve aver costituito un freno, poiché sembra che nelle città i guaritori proliferassero. Questa è l'impressione che si recava dalla legge emanata dall'imperatore Antonino Pio, che restrinse il numero dei medici cittadini approvati ad un massimo di 5, 7 o 10 in rapporto alla densità della popolazione. Erano i consigli municipali che dovevano pagare per l'esenzione dalle tasse e la legge di Antonino Pio era finalizzata ad alleggerire una crescente pressione fiscale. Il numero limitato dei medici pubblici autorizzati andava ora a formare un gruppo più chiaramente definito. Sebbene sembra che questi non avessero alcun dovere statutario, tranne quello della residenza, il personale medico non era coinvolto nella loro nomina e si dovevano semplicemente convincere un magistrato della loro idoneità. Ma questa valutazione, fatta dal futuro fruitore e non dal collega tecnico, era probabilmente la soluzione più efficace. I medici cittadini erano nominati e regolarmente controllati dai consiglieri della comunità nella quale operavano e le notizie dei loro successi o insuccessi si spargevano rapidamente a voce. È probabile che anche nelle città più piccole i medici pubblici facessero solamente parte di un più ampio gruppo di personale medico che comprendeva medici generici, indipendenti, specialisti e farmacisti, come anche coloro che potremmo chiamare guaritori di frangia. Al vertice, in termini di fama e fortuna, vi erano quei guaritori che curavano l'imperatore e la sua famiglia. La cura miracolosa di una di questo, Antonio Musa, somministrata ad Augusto, indusse l'imperatore stesso a concedere l'esenzione universale dalle tasse ai medici.
Medici.
Mi scusi. Ma il più famoso medico imperiale è stato Galeno di Pergamo, sopra centro, il figlio di un architetto benestante che dal 169 d.C. assistette Marco Aurelio e rimase al suo servizio fino alla sua morte. Avvenuta quasi mezzo secolo più tardi. Il lungo studio della medicina fatto da Galeno, circa 12 anni, fu eccezionale. Grazie a un fine intelletto, un'acuta osservazione e un'appassionata devozione sia alla teoria che alla pratica, questo studio gettò le basi per i suoi scritti medici, i quali influenzeranno tutta la medicina pratica, tutta la medicina successiva. Una considerevole quantità della sua vasta produzione scritta è sopravvissuta. Particolarmente importanti sono le sue opere di patologia, anatomia, fisiologia, prognosi e diagnosi. Galeno studiò medicina nelle città di Pergamo, Smirne, Corinto e Alessandria, ritornando a Pergamo per il suo primo impiego professionale come chirurgo presso una scuola di gladiatori. Successivamente trascorse la maggior parte della sua vita a Roma. All'inizio fu un medico privato di alto profilo, rinomato per le sue spettacolari guarigioni di pazienti celebri e anche per le sue brillanti dissezioni e vivisezioni pubbliche di animali. Divenne quindi anche medico di corte. La sua piena testimonianza, anche se idiosincrasica ed elitaria, è di fondamentale importanza per comprendere il ruolo dei guaritori a Roma e nelle altre città dell'impero romano. Sebbene soggetto ai capricci dell'imperatore e sempre a sua disposizione, Galeno, come medico di corte, aveva le risorse per portare avanti e registrare le sue ricerche mediche e acquisire la migliore materia medica. Per la maggior parte dei altri guaritori, simili lussi erano probabilmente fuori questione, sebbene anche alcuni medici pubblici e guaritori al servizio di famiglie benestanti potevano avere il tempo e la capacità di svolgere ricerche. Anche i componenti dell'ultimo gruppo, generalmente formato da liberti o schiavi, erano a completa disposizione del datore di lavoro e probabilmente spesso vivevano nella sua casa. La maggior parte di loro proveniva da aree di lingua greca, ed erano spesso apprezzati sia come guaritori che come compagni colti. Fra il primo e il secondo secolo d.C., essi trovarono a Roma una comunità di lingua greca vasta e in continua espansione, che probabilmente fu a loro congeniale. I componenti di una parte di essa si stabilirono probabilmente come medici indipendenti e iatroi. Questi medici, che probabilmente costituivano il gruppo singolo più ampio, erano generici che tentavano di curare tutti gli ammalati, come per esempio Claudia Agatamaro, qui con la sua moglie Assevera, descritto nel suo epitafio greco come un dottore che somministrava farmaci e a effetto rapido per tutti i tipi di malattia. Le poche immagini rimaste di tali guaritori, principalmente sulle pietre tombali, ritraggono uomini colti dall'aspetto florido, qui Marcus Mollius Asiaticus di Smirna, ma vi sono poche prove che indichino tale opulenza. Una notevole eccezione è il Liberto Publius Decimius Eros Merula di Assisi, che accumulò una piccola fortuna grazie all'esercizio della sua professione come medico, clinico, chirurgo e oculista. Sicuramente pochi beneficiarono del vantaggio di lunghi anni di studio e di viaggio come Galeno. Alcuni, si dice, venivano formati in 6 mesi, ma la maggioranza probabilmente si istruiva attraverso l'esperienza fatta come assistente o apprendisti di guaritori affermati. Galeno considerava la formazione teorica superiore a quella derivata dal viaggiare o dalla frequentazione dei centri medici, ma il sistema dell'apprendistato era sempre importante per coloro che non avevano facile accesso alle biblioteche o ai testi di medicina, e lo era soprattutto per quei tanti guaritori che, se si deve credere a Galeno, erano analfabeti. In queste circostanze non è difficile capire il conservatorismo di alcune idee o terapie, in particolare la patologia umorale, l'applicazione delle ventose, l'utilizzo di purghe e salassi. In verità, lo stereotipo del guaritore nella Roma imperiale salassava i suoi pazienti, applicava impiastri, praticava clisteri, mentre elargiva consigli per ogni cosa. Di rado l'archeologia fornisce tracce dei guaritori, ma la scoperta occasionale di strumentari chirurgici e di altra attrezzatura per uso medico spiega come poteva essere svolta la loro professione. La maggior parte sembra corrispondere all'antico ideale del guaritore che sapeva fronteggiare qualsiasi evenienza medica. Infatti, quasi tutti i corredi più ampi, qui una, provenienti da tutte le parti dell'impero, comprendono non solo gli strumenti chirurgici essenziali, ma anche ferri d'uso più specialistico e attrezzature farmaceutiche. Possiamo dedurre che i dottori davano consigli ai loro pazienti sul regime alimentare da seguire, suggerivano accorgimenti dietetici, prescrivevano e distribuivano farmaci o eseguivano interventi chirurgici, sia per curare ferite, lesioni e altre emergenze, sia per risolvere specifiche condizioni o malattie. Chiaramente, nelle città più piccole, dove c'era poco, quando c'era, personale medico, una professione generica di questo tipo era conveniente. Questo riflette anche quell'unità della medicina invocata da molti scrittori di trattati medici, soprattutto da Galeno. Tuttavia, la composizione di alcuni strumentari indica anche una specializzazione sia più genericamente in chirurgia oppure più specificatamente in odontoiatria, chirurgia ortopedica, oculistica, litotomia qui, cura delle malattie della gola e del retto. Una simile varietà bene si accorda con gli specialisti medici attestati nelle fonti letterarie. Tuttavia, come osservato da Goleno, solo le città aventi le dimensioni di Roma e Alessandria potevano permettersi un'ampia varietà di specialisti residenti. Altrove, gli specialisti, se presenti, erano probabilmente guaritori itineranti. Chiaramente, la specializzazione poteva giovare ai pazienti. Il beneficio poteva derivare dalla lunga esperienza e conoscenza del guaritore, che erano basate sulle dettagliate osservazioni di una particolare condizione o malattia, e sullo sviluppo di appropriate terapie, come per esempio nelle febbri. Alternativamente, il beneficio poteva derivare dalla sua destrezza manuale, forza, vigore e audacia nel eseguire interventi chirurgici specifici, delicati, azzardati o complessi, come l'odontoiatria, la chirurgia della cataratta, la trapanazione del cranio o la litotomia. La fama era l'unico requisito attestante. Il valore di uno specialista a disposizione di un eventuale paziente. Ma Galeno dipinge un quadro a tinte fosche della Roma dei suoi giorni, dove l'anonimato delle grandi città permetteva ai guaritori incapaci di prosperare e ai ciarlatani di evitare di essere smascherati. Al paziente che aveva mezzi finanziari e che si dimostrava interessante, tuttavia, Galeno fornì un aiuto scritto per selezionare il medico competente. Indicatori positivi sono anche l'eccellenza della tecnica di molti interventi chirurgici descritti negli antichi testi di medicina e la qualità molto alta di progettazione e fabbricazione dei strumenti chirurgici romani. Fra i guaritori vi erano delle donne, sebbene esse fossero sempre meno numerose degli uomini. Molte erano levatrici, ostetriche, ma esisteva anche un'associazione di vecchia data fra le donne, la medicina popolare romana e la tradizione erboristica. La posizione sociale e lo status delle medicae, le donne medico, sembra che fosse variabile come quella dei medici. Alcune erano specialiste, nel senso che si dedicavano solamente alle malattie femminili, ma non tutte curavano esclusivamente le donne. È istruttivo leggere la richiesta fatta da Sorano Defeso, che scriveva al tempo dell'imperatore Adriano che le migliori levatrici dovevano essere competenti nelle tre branche della terapia, dietetica, farmacia e chirurgia, mentre alcuni recenti ritrovamenti hanno dimostrato che qualche volta le donne guaritrici erano sepolte con strumenti chirurgici. Se i resti archeologici dei guaritori sono rari, quelli dei loro ambulatori sono ancora più incerti. Nell'antichità, come anche oggi, c'era poco che differenziasse strutturalmente la proprietà di un guaritore da quelle delle altre persone. Il trattato ippocratico sulla chirurgia non richiedeva che l'ambulatorio avesse particolari requisiti, tranne uno spazio sufficiente e finestre che permettessero l'accesso della luce naturale. Tutto il resto era dato dall'arredamento, dall'attrezzatura e dal personale. la maggior parte dei quali era mobile e deperibile. Per fortuna, gli strumenti medici erano principalmente costruiti in metallo e in alcune spettacolari circostanze dove sono accaduti disastri che improvvisamente e inaspettatamente hanno travolto gli edifici. Gli strumenti sono sopravvissuti in una forma sufficientemente riconoscibile da permettere l'identificazione dell'edificio come ambulatorio chirurgico. A Pompei ed Ercolano, ambulatori invisibili sono forse rappresentati dalla scoperta di gruppi di strumenti ritrovati accanto a persone, presumibilmente i guaritori, che fuggivano dall'eruzione. A Pompei, una persona che faceva parte del gruppo sopraffatto vicino all'anfiteatro aveva con sé una scatola di legno contenente un corredo di strumenti chirurgici, bisturi, pinzetti, uncini, aghi e sondi, e farmaci. Analogamente a Ercolano, una persona fra quelle ammassate intrappolate nei fornici lungo la spiaggia aveva preso con sé una scatola contenente oggetti quasi identici a quelli del corredo di Pompei. Questi due ritrovamenti, che equivalgono alla borsa di pelle nera utilizzata dal medico in tempi più recenti, possono rappresentare l'attrezzatura medica completa dei due guaritori, ma è più probabile che essi fossero soltanto il kit portatile e che gli strumenti più voluminosi o d'uso maggiormente specialistico siano stati lasciati indietro nell'ambulatorio del guaritore. Certamente a Pompei da 10 a 20 case hanno restituito strumenti sufficienti a suggerire la professione chirurgica a tempo pieno o part-time dei loro occupanti, e la vittima della palestra può essere stato il guaritore che proveniva da una di queste case. Le case hanno dimensione e stili diversi, ma sono tutte, dal punto di vista architettonico, indistinguibili dalle altre abitazioni, sia la celebrata casa del chirurgo o la meno conosciuta ma più significativa casa del medico nuovo 2 o la taberna medica di Alo Pomponio Magoniano. Pompei è unica nel permettere una stima delle scorte mediche per un'intera città e dà l'impressione che nel 79 d.C., in questa prosperosa zona dell'Italia romana, gli abitanti fossero piuttosto ben provvisti di guaritori, sia generici che specialisti. Altrove, gli ambulatori di singoli medici cittadini sono stati occasionalmente identificati, come a Marcianopolis, in Bulgaria, dove un ampio e completo strumentario è stato scoperto in un edificio distrutto da un incendio agli inizi del V secolo d.C. Tuttavia, il più ampio ritrovamento singolo di strumenti è il notevole insieme scoperto qui a Rimini, assieme ai resti della casa dove il medico abito ed opero. Questi strumenti forniscono una delle migliori evidenze archeologiche che noi abbiamo di un guaritore romano, della sua attrezzatura e del suo ambulatorio. Sembrerebbe che la domus fosse la residenza e l'ambulatorio di un guaritore estremamente ben equipaggiato, a un tempo generico e specialista di origine greca, o almeno di lingua greca, che era un membro alquanto benestante della comunità, nella quale viveva ed esercitava. La ricchezza di testimonianze proveniente dalla Domus ci permette di riflettere sull'attività medica che vi si svolgeva. A eccezione dei valetudinari appartenenti alle unità militari e alle grandi tenute agricole, nel mondo romano non esistevano ospedali. Quindi il luogo dove solitamente venivano trattati e curati quelli che si ammalavano, ammesso che fossero curati, era la loro casa. I guaritori si recavano a domicilio per esaminare, diagnosticare e curare i pazienti, i quali poi venivano assistiti dai loro parenti o amici. La cura poteva essere dispensata sotto forma di istruzioni per una dieta controllata o un regime da seguire, o forse attraverso la prescrizione di una medicina, l'esecuzione di un salasso o la somministrazione di un clistere o una purga. Tuttavia, per i pazienti che si potevano spostare, e specialmente per coloro che vivevano in un'abitazione molto modesta, una visita all'ambulatorio del guaritore poteva risultare più opportuna. Questa soluzione sarebbe risultata più appropriata per quelle persone che cercavano una dose di medicinale o la cura per una patologia di minore entità. Soprattutto lo sarebbe stato anche per coloro che richiedevano interventi chirurgici da eseguirsi usando strumenti voluminosi, per esempio la trazione o la riduzione di fratture e lussazioni, che si avvalevano di diversi congegni meccanici, o di interventi da eseguirsi in un ambiente attentamente controllato, come per l'abbassamento di una cataratta. Dovremmo immaginare che tutta questa attività medica fosse praticata nell'ambulatorio del guaritore di Rimini. È inoltre possibile che il guaritore di tanto in tanto utilizzasse la sua domus come una clinica per rimettere in sesto i convalescenti reduci da interventi chirurgici complessi quando era necessario non spostare il paziente. Allora, quali erano i compiti quotidiani dei guaritori che risiedevano nella città? Come abbiamo visto, pochi avevano dei doveri statutari, a parte il requisito residenziale del medico pubblico approvato e la disponibilità nelle 24 ore dei medici imperiali. Il personale medico sembra non avesse, per la legge romana, compiti di tipo medico legale. L'unica eccezione era l'impiego delle levatrici per certificare la gravidanza, e nell'Egitto romano la richiesta di un medico pubblico per stilare un rapporto in caso di ferite violente o accidentali o di morte. Il compito principale di un guaritore era ovviamente quello di visitare e di assistere gli ammalati. La ricostruzione di un giorno lavorativo nella vita di Galeno permette di fare luce sul modus operandi e fino a un certo punto sull'attività dei guaritori suoi contemporanei, e specialmente per noi oggi su quella della guaritori di Rimini, che esercitò proprio un paio di generazioni dopo Galeno. Galeno era, usando il gergo inglese moderno, un workaholic, un maniaco del lavoro, e la sua giornata, che poteva comprendere le visite ai pazienti, la lettura, la scrittura, l'incontro con altri medici e forse anche la dissezione anatomica o la preparazione di una medicina, iniziava prima dell'alba e spesso si protraeva fino a notte inoltrata. Galeno scrive: «Sono stato schiavizzato dai obblighi della mia professione e ho servito i miei amici, parenti e concittadini in molti modi. Ho trascorso la maggior parte di ogni notte senza dormire, a volte a causa dei miei pazienti ammalati, a volte per qualsiasi cosa che potesse essere di beneficio al proprio studio. Già entro la terza ora Galeno visitava il suo primo paziente e i pazienti erano visitati di nuovo più tardi durante il giorno. Tali visite erano il fulcro della professione di ogni guaritore e la forma nel quale avvenivano era di grande importanza. L'aspetto del guaritore e il suo comportamento al letto del paziente erano fondamentali e molti testi antichi di medicina comprendevano sezioni dedicate al Galateo. Il paziente poteva giustamente essere spaventato, oltre a essere ammalato, e quindi aveva bisogno di essere rassicurato. Così il guaritore doveva accertarsi che il suo aspetto e il suo colloquio preliminare con il paziente alleviassero qualsiasi paura prima di procedere alla visita vera e propria. Cornelio Celso, all'inizio del primo secolo d.C., raccomandava un comportamento calmo e comprensivo al letto del paziente, e lo stesso Galeno descriveva i modi nei quali un guaritore avrebbe dovuto assecondare i desideri del paziente, rassicurarlo e ricercare la sua fiducia pur senza mai compromettere la cura più efficace, il beneficio finale per il paziente. Il guaritore, per curare efficacemente il paziente, doveva formulare una diagnosi della malattia, prevederne l'andamento e l'esito. Prognosi. Diagnosi e prognosi erano strettamente collegati nella medicina del mondo classico ed erano fondamentali per l'autorità e la reputazione del guaritore, ma costituivano una sfida considerevole. Un guaritore esperto e compassionevole come Galeno osservava tutti gli aspetti del suo paziente, senza fretta e con attenzione. La testimonianza fornita dai sensi era per Galeno l'indiscutibile punto di partenza della pratica medica per arrivare a formulare una diagnosi ponderata della malattia e della sua gravità. Se ne cercavano i sintomi nell'aspetto generale e nello stato d'animo del paziente, nel suo atteggiamento, nel viso, nel respiro e nella natura di tutte le escrezioni. La qualità del polso e dell'urina era in particolare importanza, ma tutti i sensi del guaritore dovevano essere impiegati per determinare l'aspetto, il colore, l'odore, il gusto, il suono, la consistenza e la composizione delle diverse parti e sostanze del corpo. Il valore diagnostico e prognostico di un segno dipendeva dalla loro somma totale. Galeno scrisse: «Una volta che esista tra tutti i sintomi presenti un'armonia come le voci di un coro in canto, si può procedere con sicurezza». L'approccio individuale era essenziale e, oltre all'esplorazione sensoriale dei segni del corpo, Galeno parlava con il paziente e con suoi familiari per conoscerne le abitudini, l'attività, il carattere, la vita mentale ed emozionale, così come l'ambiente, il clima e i dintorni dove il paziente viveva. Infine, e in maniera critica, Galeno collocava questa conoscenza sensoriale dentro la struttura di un sistema logico basato sulla sua profonda conoscenza dell'anatomia anatomia e della fisiologia, strumenti basilari per il medico. Il punto di partenza era l'esplorazione sensoriale, avvalorata dalle domande rivolte, ma questo poteva equivalere al nulla se il medico non applicava la ragione al problema. E se Galeno fosse stato forzato a scegliere tra ciò che vedeva e ciò che era ovvio per la ragione, e avrebbe favorito la ragione. Dopo aver raggiunto la diagnosi e formulato la prognosi, il guaritore stabiliva la natura della cura. Conformemente a consigli di Scrivonio Largo, egli poteva iniziare cercando una cura basata sulla dieta, a seconda della gravità della malattia e della classe sociale del medico e del suo paziente, poteva seguire una discussione congiunta dove venivano dibattuti i meriti relativi ai diversi esercizi e alle misure dietetiche. Se la dietetica era controindicata o di nessuna utilità, il guaritore poteva rivolgersi alle medicine o, come ultima risorsa, alla chirurgia. A seconda dello status del guaritore, egli poteva prescrivere e somministrare la cura personalmente, oppure istruire e controllare un assistente o un apprendista o un guaritore più giovane e pratico, o forse anche raccomandare una specialista. Nella sua lunga carriera, Galeno ricoprì un'ampia varietà di ruoli medici, dalla farmacia alla chirurgia e alla consulenza, ma una volta stabilitosi a Roma, per esempio, ci racconta che scelse di lasciare a quelli chiamati chirurghi operazioni come la trapanazione del cranio. La farmacia è importante, ma qui vediamo una lettera che richiede la fornitura di un preparato di buona qualità. Non è sorprendente il fatto che alcuni pazienti cercassero consigli terapeutici dai guaritori. La fama di Galeno era così grande mentre era in vita che egli riceveva lettere di pazienti da tutte le parti dell'impero, un parere straordinario. Egli afferma: per via epistolare ho curato alcuni pazienti residenti in altri paesi. Alcuni mi hanno spedito lettere dall'Iberia, dalle terre celtiche, dall'Asia, dalla Tracia e da altri paesi, chiedendomi se conoscevo e potevo inviare una medicina affidabile contro l'inizio della suffusio, cataratta. Verso la fine del giorno, durante la notte, Galeno dedicava il suo tempo allo studio, sia leggendo che componendo trattati medici. Come altri medici, prendeva appunti sui suoi pazienti e registrava le osservazioni cliniche. Mentre pochi erano in grado di eguagliare la sua resistenza e la sua energia, molti avrebbero potuto leggere e possedere testi e manuali medici. Penso che possiamo essere certi che fra gli oggetti più preziosi del guaritore di Rimini, distrutti dall'incendio, potrebbero esercitati i suoi testi e scritti medici, come questo frammento di testo da Egitto romano. Questi beni di grande valore erano annotati, emendati e integrati con l'esperienza clinica del medico, passati di generazione in generazione, in originale o in copia, assicuravano una fondamentale continuità alla teoria e alla pratica medica. Questa comunanza della professione sembra essere stata diffusa e di lunga durata, anche se indubbiamente modificata dalle tradizioni regionali nelle diverse province. Inevitabilmente, anche il livello dell'attività medica e la competenza dei singoli medici variava secondo le circostanze, per esempio la differente grandezza di città come Roma, Alessandria e Atene da una parte e Pompei, Rimini e Londra dall'altra, ha sicuramente influito sulla quantità e sulla qualità dell'assistenza medica. Tuttavia, i reperti più caratteristici che sono giunti fino a noi, gli strumenti medici, difficilmente hanno forma e varietà diversa da una parte all'altra dell'impero. I medici che usavano gli strumentari ritrovati a Stanway, in Inghilterra, qui, a Rimini e a Colofoni, in Asia Minore, avrebbero avuto poche difficoltà a eseguire gli interventi chirurgici con gli strumenti del collega. Per concludere, il ruolo principale del guaritore di Rimini, come dei altri guaritori di città, era e ancora lo è riconoscere e descrivere le malattie, spiegarle ai pazienti e aiutare quei stessi pazienti a guarire o a sentirsi meglio. Il numero, la varietà e la raffinatezza dei suoi strumenti e della sua attrezzatura, unite ad altre indicazioni archeologiche, ci danno un buon motivo di credere che egli abbia ottenuto successo. Grazie.
Grazie Ralph Jackson. Direi che questo è un altro fondamentale capitolo che si aggiunge già ai suoi importantissimi lavori precedenti sulla medicina antica e soprattutto sull'interpretazione del guaritore, dell'healer, della domus, del chirurgo. E prima di rivolgere qualche domanda a Ralph, molto rapidamente chiamo qui, se possibile, la dottoressa Antonietta Botteghi della Biblioteca Gambalunga di Rimini, che è la curatrice della traduzione del testo di Ralph che avete sentito e che mi aiuterà, perché il mio inglese è sicuramente non all'altezza del buonissimo italiano di Ralph, che è stato veramente bravo a leggere in italiano la sua relazione. Non si preoccupi. C'è qualcuno che vuole fare una domanda a Ralph Jackson?
Una sola.
Poi dopo facciamo.
Ralph, do you understand Italian? Do you understand Italian?
No. Chiaramente no. Mi scusi.
No, prego. In the typology of the instruments, there is a possibility to recognize common workshop for producing them. So it's possible to say that the Vesuvian items are coming from one or two workshop, bronze workshop. Cioè la domanda è, visto che gli strumenti sono specializzati, è possibile riconoscere sulla base della tecnica di fabbricazione, io credo che non ogni bronzista facesse strumenti medici, è possibile riconoscere se, pur essendo comune la tipologia, gli strumenti fatti a Roma o fatti a Capua o fatti altrove fossero riconoscibili e quindi riconducibili a dei centri anche di produzione di questi strumenti così particolari?
Mi scusi di non rispondere in italiano, ma è meglio in inglese. The answer is that... thank you, Stefano Dica. The answer is that it is possible to recognize the manufacturer of certain instruments, but only a very few. For the other instruments, it is possible sometimes to see very close similarities, and it is then difficult to decide whether the instruments are being made in the same workshop or in the tradition that has become established for the instrument and its decoration.
Sì, Ralph ha detto che di alcuni strumenti, che non sono moltissimi, si può riconoscere effettivamente la manifattura di provenienza, quindi sono facilmente riconoscibili da questo senso. Per altri invece, che sono molto simili fra di loro, non si può, diciamo, essere così sicuri e stabilire appunto la fucina, l'officina di produzione di questi strumenti. Il giornalista Romano Bedetti.
Volevo chiedere al dottor Ralph Jackson quante persone potevano lavorare nella taberna del guaritore riminese e dovevano essere persone specializzate, perché in mancanza del guaritore riminese dovevano sapere ed espletare dei movimenti verso i pazienti che dovevano essere estremamente professionali.
So he wants to know how many people worked in the taverna here in Rimini and if they were particularly specialized.
Yes, thank you. Grazie per la domanda. Always with archaeological remains we are talking about interpretations. There are no certain facts. But when we look at the assemblage, all of the instrumentation at the that was found at the Domus, the clear impression is that the instruments have been carefully selected to complement each other. There are almost none which are the same instrument. Where there are forceps, there are forceps of different sizes or different jaw types. They have all been very carefully selected to join together. So because of that, the answer how many people use those instruments is a difficult one. I think the answer, I prefer the answer that we are looking at the kit, the surgical kit of a single practitioner, but that on occasion he may well have had apprentices, assistants, or invited somebody else to assist him in some way. He himself was a general practitioner. He carried out surgery, but he also dispensed medicines. He carried out general surgery, but he also did some specialized surgery. He had, for example, carry out lithotomy, and he probably did various throat operations and operated on hemorrhoids. So we know that he was a specialist as well as a generalist. I think he was a single person. There may have been some others.
Spero di rendere l'efficacia della risposta di Ralph. E parlava della composizione dello strumentario medico perché è importante attraverso essa appunto lo studio del quantitativo di ferri chirurgici è importante per appunto esprimere un giudizio come chiedeva il dottor Bedetti. Insomma, gli strumenti appaiono essere attentamente selezionati, però appartengono a diverse tipologie che spesso si ripetono. Quindi all'interno di un corredo di questo tipo è difficile identificare quante persone potessero utilizzare questo tipo di corredi, perché non esiste il singolo kit chirurgico che identifica il medico, come negli esempi pompeiani che abbiamo visto prima, ma sono, diciamo, a disposizione di una bottega che veniva, chiamiamola così, che veniva, diciamo così, gestita da un unico proprietario che era il possessore della Domus. Inoltre, ovviamente, la perizia del possessore della Domus non si esplica soltanto nella chirurgia, ma anche in tutte le altre branche della medicina nelle quali doveva essere attentamente ferrato e per le quali aveva comunque bisogno di collaboratori.
Non so se ho reso bene l'idea.
More than half of his instruments, more than half of the instruments were instruments of bone surgery for trepanation and fractures.
Sì. Questo argomento lo affronteremo poi nel pomeriggio, quindi non voglio anticipare troppo, però giustamente Ralph ha studiato in un testo fondamentale che è stato pubblicato un paio di anni fa come quasi la metà degli strumenti chirurgici presenti nel corredo della Domus siano di pertinenza ortopedico-traumatologica, insomma, che vanno dalla cura delle ossa, come gli scalpelli o le pinze ossee, alla trapanazione cranica, insomma, quindi ci doveva essere, poi ne parleremo in the afternoon, ulteriormente di questa sua specialità.
Voglio Rita? Chiedere una cosa. In merito all'intervista che ha concesso via email al dottor Sedetti, sono stata molto intrigata da una particolare situazione. Lei parla, dottore, di un prodotto chiamato Berberin di utilità antibiotica. Vorrei sapere qualcosa di più, se si può.
In the interview at the Rimini's
journal The Voice, La Voce, you have told of an antibiotic, of a particular antibiotic, Berberine si chiamava. Berberine.
Berberine. Sì, sì.
What is the
amongst the drugs that our healer in Rimini is likely to have used was a famous drug called Lucion, which contains berberine, and we understand why they used it so much, because berberine is an antibiotic in our terms.
Sì. Sì, Ralph ha ipotizzato che anche a Rimini fosse usato il Lichion, che è un farmaco che effettivamente tra l'altro ci viene anche, credo, attestato da un vasetto di area cipriota, dove appunto sull'orlo, come nei nostri vasi biconici, c'è appunto il nome del farmaco contenuto, Lichion, che conteneva appunto questa pianta che ha delle, diciamo, funzioni di tipo antibiotico, insomma, e quindi è comprensibile perché nell'antichità si usasse questo unguento, proprio perché aveva una valenza di tipo antibiotico e quindi doveva essere usato anche e soprattutto nella traumatologia e nelle ferite.
Posso fare una domanda?
Va bene, sì, poi facciamo Jacopo.
Si tratta di questo, la formulo in italiano perché mi viene sicuramente meglio. Esistevano i chirurghi militari. Sicuramente i chirurghi militari acquisivano una pratica superiore molto probabilmente, proprio perché, ecco, nella carriera di un chirurgo militare c'era la possibilità poi di riconvertire la propria professionalità nell'ambito civile.
Mm-hmm.
E
sì.
Questo è un elemento che probabilmente poteva dare nel mercato della proposta sanitaria una valenza superiore.
Sì. Anticipo un attimo la risposta, perché questa è un'ipotesi che è già stata fatta in maniera significativa per quanto riguarda il guaritore di Rimini, nel senso che si è già ipotizzato una sua provenienza, una sua formazione in ambito militare e quindi una sua successiva riconversione, un po' come è stato per Galeno. Anche Galeno ha cominciato come medico dei gladiatori, surgical healer, e poi si è riconvertito diventando quella grande individualità che è stata. Do you want to tell something about this, the possibility of reconversion from a surgical activity, in the army, in the Roman army, and then in the public, in the cities of the urban, of the Roman world?
The Rimini healer.
The Rimini healer, or in general, of all
Yeah, you're quite right that many healers not necessarily the imperial healers, but many healers who worked with the general public will have had training in military medicine in the army. Many of them will have come from that pool of healers.
Sì, Ralph ribadisce che, diciamo, molti practitioners, molti medici generici che praticavano appunto la dietetica, la farmacopea e la chirurgia provenivano da un'esperienza proprio come medici militari. Questa è una sua convinzione. Un'ultima domanda da parte di Jacopo, poi dobbiamo andare avanti perché altrimenti sforiamo abbondantemente.
Dunque, semplicemente questo, evidentemente per la medicina di alto livello è fondamentale la preparazione teorica e la lettura di libri, di testi. I libri scientifici sappiamo che di regola erano conservati nelle grandi biblioteche, Alessandria innanzitutto, o in luoghi particolari, di Asclepeia ad esempio. E quale circolazione poteva esserci di volumi, di testi scritti presso i bravi medici sparsi per l'impero?
Sorry.
The level of this circulation of books, of medical books in the teacher of a doctor at the end.
Yeah. I'm really very sorry to have to keep moving from one end of the table to the other to answer a question, and it's a simple question. The question of how did you get medical texts is, I think, a very important one. But we know of the existence of texts, and how did they get transmitted? I think we can imagine that certainly in the army there were texts available to healers within the legions and auxiliary units, and that these texts did not belong to individuals. They belonged to, like so many things in the Roman army, they belonged to the army and stayed there. But possibly a healer working as a military doctor would have copies, would make copy, which he could take with him. But certainly texts would have been very valuable, would have been annotated and copied, and I think would be responsible for the conservatism in ancient medicine.
Not only in the army.
Not only in the army, in all the Roman
yes,
world.
In all. Yes, yes.
No, mi sembra di aver capito, perché parlava dell'esercito, insomma, diceva che anche nell'esercito ci poteva essere la possibilità di avere una formazione, cioè di avere comunque dei testi, però mi sembra di aver capito, mi confronti lei, perché...
Sì, sulla
città. Prego, prego.
The general circulation of medical books, the general circulation, not only medical books, yeah, how they were brought to people, to doctors in general.
In the ancient Rome, how many doctors used the books, the specialized books of?
Okay.
And what was the diffusion of that?
Yeah. The simple answer is we don't have. I mean, for all of the most important questions, we do not have answers. We have no statistics about patients. We have no statistics about doctors. So we cannot say for sure how these texts circulated, you know, how many there were, and who got them. Galen says that most doctors at his time were illiterate. But we cannot believe Galen, or we cannot take Galen at face value. So what I think it is likely that texts were always rare and valuable, that many healers carried out their work without, and indeed without the need for texts, because everything had been learnt by word of mouth. But we know there were texts, we have fragments of them, and they must have been passed from healer to son or apprentice, and each time passed with additional comments in the margin.
Sì, infatti l'aveva già accennato nella sua relazione prima e siamo riusciti finalmente a capirci, io mi scuso. Esisteva sicuramente una circolazione di testi medici, ma doveva essere comunque abbastanza limitata, vuoi perché appunto Galeno rappresenta comunque un'eccezione nel panorama medico dell'antica, insomma, della medicina romana imperiale, ma soprattutto perché i testi erano estremamente rari e avevano, ovviamente essendo manoscritti, un grosso valore monetario, insomma. Quindi l'ipotesi più plausibile, è difficile fare statistiche sulla diffusione perché ovviamente non abbiamo i documenti che ce lo possano attestare, l'ipotesi più plausibile è che i testi circolassero appunto come un vero e proprio patrimonio, diciamo così, mobiliare da un medico all'altro e fossero quindi tramandati di generazione in generazione. E questo, diciamo così, da un lato attesta la grande, diciamo così, perseveranza, la grande appunto... diciamo così, il grande immobilismo della medicina romana, che appunto si basava su dei testi letterari che avevano una circolazione trasversale ma sempre uguale, insomma sempre uniforme, e dall'altro appunto viene attestata anche dalle note che venivano appunto vergate a margine, attraverso le quali i vari possessori dei testi poi completavano di volta in volta quello che era scritto sui testi stessi. Un'ultimissima domanda del professor Baggeri, proprio perché dobbiamo chiudere.
No, una considerazione che mi auguro poi nel pomeriggio, aprendo il dibattito, sì, si possa entrare. Una mia così perplessità sulla estensione proprio della Domus. Io vorrei anche riprendere dei concetti nel pomeriggio che alcuni autori tedeschi, laddove alla Domus affiancano una pseudoclinica, oggi diremo noi, tra appunto una sala d'attesa e sala comunque di osservazione, che proietta poi verso anche al valitudinario, che in qualche modo Ralf aveva accennato quando si rifaceva a proposito delle tenute, grandi estensioni di tenute agricole e per quanto riguarda gli eserciti e il problema militare. Io ho visto un materiale di chirurgia pesante, cioè proprio di macrochirurgia, non ho visto materiale di microchirurgia, probabilmente c'è, ma è ripetitivo, che noi notiamo spessissimo nei grossi ritrovamenti già conosciuti dal secolo scorso. E mi piacerebbe che entrassimo nel tema anche della paleopatologia specifica, perché un materiale così prepotente mi porta e mi suscita interrogativi che sono, uno, riguardo appunto alle lesioni, alle fratture, alle trapanazioni, eccetera, che sostanzialmente, conoscendo i dati italiani, ho qualche perplessità, ma però è interessante capire appunto come hanno funzionato questi arnesi. Seconda cosa, capire sostanzialmente se io presumo di non parlare della casa del chirurgo o dello iatro a cui lui si riferiva come greco, il medico potrebbe essere, ma forse proprio della casa dei medici. Se noi pensiamo a degli insediamenti agricoli di grande estensione in questa regione, che a tutt'oggi forse portiamo, perché poi l'antichità si deve anche un po' specchiare con il periodo che viviamo attualmente, e quindi queste sono regioni di grande capacità agricola, di grande estensione agricola, nulla vieta di pensare che potessero operare più medici, proprio per la singolarità del ritrovamento.
Sì, diciamo che, a parte che credo che mi ci vorrebbe mezz'ora per tradurre tutto a Ralf, quindi magari ne parliamo a pranzo, però di questi argomenti penso di parlare proprio oggi pomeriggio, insomma ne discuteremo oggi pomeriggio, perché proprio oggi pomeriggio uno dei, diciamo, degli argomenti che toccheremo è proprio la corretta interpretazione del ritrovamento archeologico che abbiamo. Comunque a pranzo cercherò di farmi capire in qualche modo, e farò, è giustissima l'osservazione, effettivamente diciamo che dal punto di vista paleopatologico tu sei un grande esperto, a Rimini siamo un pochino indietro, insomma, quindi è in programma di fare una ricognizione sui resti ossei che comunque ci sono, però effettivamente questa, diciamo così, vastità di lesioni ossee traumatiche o indotte dai chirurghi non esiste. Comunque ripeto, ne parleremo oggi pomeriggio. Devo per forza dare la parola con onore al professor Mario. No, ci mancherebbe altro. Devo per forza, per termini di tempo, chiedo scusa. No, direi che il professor Vegetti è stato da me fortemente voluto in questo parterre du roi, mi permetto di definirlo così, proprio perché non a caso ho scelto come simbolo della sessione mattutina Idee pratiche un busto di Epicuro. Sappiamo che il professor Vegetti è stato professore ordinario di storia della filosofia antica presso l'Università di Pavia, ma soprattutto è un grande conoscitore, un profondo conoscitore della filosofia antica, ha curato l'edizione critica della Repubblica di Platone, ma soprattutto è un grande conoscitore dei testi di medicina antica, infatti ha pubblicato le edizioni critiche di Ippocrate, di Galeno, che rimane tra l'altro nell'edizione UT del 78 un testo fondamentale per chi si occupa di storia della medicina, e ho voluto proprio invitarlo in questo contesto perché molti rimandi, anche nel nostro contesto, diciamo, locale, rimandano a questo rapporto, come dicevo appunto nella presentazione del festival fatta sul libretto, ai rapporti strettissimi della tecne fra pensiero filosofico ed esercizio manuale dell'arte. Quindi ascoltiamo con vero piacere l'intervento del professor Vegetti.
Sono grato agli organizzatori per questo invito. Mi sento personalmente in buone mani, visto che il nostro Presidente, apprendo, essere un geriatra, e quindi io mi trovo molto, molto rassicurato anche sul piano personale. I discorsi dei colleghi che mi hanno preceduto questa mattina, Luciana Angeletti, Daniel Gurevich e Jackson hanno introdotto parecchie delle cose, hanno toccato tutti i temi di cui io vorrei parlare. Premetto, il titolo della mia comunicazione è Il malato e il suo medico nella medicina antica. Non ci sarà alcun riferimento alla filosofia antica, su questo devo subito rassicurarvi. Ci sarebbe stato, perché c'è un'interessante polemica di Platone contro la medicina dietetica, ma non ho certamente tempo per svilupparlo, quindi proprio la filosofia sarà assente. Parlerò prevalentemente di medicina greca, ma per gli aspetti di cui me ne occuperò, credo che la situazione non cambi sostanzialmente anche nel mondo romano, almeno fino a Galeno. In effetti c'è per questi aspetti una grande continuità tra la situazione della medicina greca e quella galenica. Il punto di partenza sta in una peculiare situazione del rapporto fra medico e malato nella medicina antica, che bisogna sempre tenere presente perché altrimenti si corre il rischio di fraintendere il profilo professionale e anche il profilo deontologico della medicina antica. Si tratta in sostanza di un punto. Nella società antica la condizione di superiorità sociale e anche in senso lato culturale appartiene al malato e alla sua cerchia familiare, non al medico. Questi si presenta al suo paziente in una situazione di solitudine istituzionale. Non esistono, lo diceva Jackson già, né facoltà di medicina né ospedali che garantiscano della preparazione del medico. La sua competenza professionale non è certificata da alcuna autorità pubblica o dall'appartenenza a un ordine. In un certo periodo c'è stata la corporazione degli Asclepiadi, che soltanto per pochi medici di elevata condizione ha avuto una sorta di ruolo di garante, ma è un episodio molto isolato. Questa situazione impone, in ogni caso, al medico il compito oneroso di dimostrare volta per volta, sul campo, la propria competenza e le proprie capacità, distinguendosi da una folla di ciarlatani e di guaritori autodidatti che competono con lui nella ricerca dei pazienti. Si tratta dunque di una ricerca non facile e altamente competitiva. Non è il malato a recarsi presso il medico, ma questi a raggiungerlo nella sua casa e, se occorre, nella sua città. Come testimoniano gli scritti ippocratici, il medico greco è spesso un professionista itinerante, un Wanderarzt, come dicono i tedeschi, e la biografia stessa di Galeno prova che la situazione non era di molto cambiata nel mondo romano, nonostante gli sforzi rivolti dalle autorità imperiali per conseguire la sedentarizzazione di una parte almeno dei medici nelle principali città. La scena primaria dell'incontro fra medico e paziente avviene dunque nella casa di quest'ultimo, che è circondato dalla piccola folla di familiari, di amici, di servi che lo assistono. Si tratta ovviamente di malati ricchi, i soli che possono permettersi la cura di un medico personale. Agli altri non resta che ricorrere all'ambulatorio, spesso gestito dagli schiavi o degli apprendisti del medico, o ai guaritori di strada, o anche, frequentemente, ai santuari delle divinità guaritrici, come quelli di Asclepio in Grecia, di Esculapio a Roma. Entrato nella casa del suo paziente, il problema del medico, come si diceva, è dunque primariamente quello di venire accettato, di risultare credibile di fronte al malato e alla sua cerchia. E questa acquisizione di fiducia e di autorità di drammatica importanza per il medico, che deve essersi accuratamente preparato all'incontro. Nei testi deontologici leggiamo tra l'altro accurate indicazioni circa la preparazione della valigetta che il medico deve restare con sé. Questo incontro si sviluppa in due momenti diversi: ciò che il paziente e i suoi vedono nel medico e ciò che il medico vede e dice del malato. Il modo in cui il medico deve presentarsi al malato viene prescritto con grande cura nel piccolo scritto ippocratico De Medico. È il caso di leggere questa pagina, che risulta quasi commovente per la preoccupazione che esprime. La dignità e l'autorevolezza del medico risiedono nel bel clorito e nell'essere in buone condizioni fisiche. La maggior parte delle persone ritiene infatti che se non ha un bel aspetto nel proprio corpo non sia neppure in grado di prendersi cura degli altri nel modo dovuto. Deve dunque essere pulito nella persona, vestito in modo piacevole e cosparso di unguenti odorosi che abbiano un profumo in ogni modo non eccessivo. Ciò risulta infatti gradevole per gli ammalati. Quanto all'espressione del viso, pensoso ma non accigliato, sembrerebbe infatti duro e misantropo, mentre chi si lascia andare al riso e alla troppa allegria viene considerato un volgare bottegaio, e di questo bisogna tener conto. I rapporti dei malati con il medico sono di non piccola importanza. Essi si mettono infatti nelle mani dei medici, e questi in ogni momento entrano in contatto con donne, fanciulle e proprietà di grande valore. Deve sapersi dunque dominare di fronte a queste cose. L'intima frequentazione della casa del malato è considerata un problema così delicato per la deontologia medica da venire inclusa nel celebre giuramento ippocratico. Cito: «In quante case andrò per aiutare i malati, astenendomi dal recare volontariamente ingiustizia e danno e specialmente da ogni atto di libidine sui corpi di donne e uomini liberi e schiavi». E continua in questo modo. Galeno, a distanza di molti secoli, è altrettanto attento del suo predecessore ippocratico nel prescrivere i modi in cui il medico deve presentarsi al primo incontro con il paziente. Cito: «Il medico abbia, sia nell'ingresso, sia nel sedersi, un atteggiamento moderato in tutto il corpo, non sia dimesso per non essere oggetto di disprezzo, né mostri una pretenziosa frivolezza. Alcuni infatti entrano e siedono dritti e impettiti, altri invece affranti, altri ancora curvi e dimessi. Bisogna evitare tutti gli eccessi e tentare di mantenersi nel mezzo. Se però, aggiunge prudentemente Galeno, il malato ti sembrasse amante dell'atteggiamento dimesso, è meglio che ti atteggi spostandosi appunto verso un atteggiamento più umile». Mi ricordava a questo passo l'episodio raccontato da Daniel Gurevich, in cui Galeno subisce la terapia imposta dal padre di famiglia, perché questo è in realtà il rapporto di potere che esiste tra il paziente e il medico. Un ricco signore romano può imporre al medico di prescrivere la terapia che crede, anche se naturalmente ci sarà stato un negoziato, insomma, un qualche tentativo di mettersi d'accordo. Si vede comunque chiaramente in queste pagine la preoccupazione ansiosa da parte del medico di non suscitare il disprezzo o il risentimento del malato, di essere bene accetto e credibile, di presentare insomma un profilo né troppo dimesso né pretenziosamente arrogante. C'è anche una sorta di galateo relativo al compenso. Questo deve essere pattuito prima della diagnosi per evitare il sospetto di una prognosi volutamente aggravata in modo da esigere un compenso più elevato. E in ogni caso il compenso dovrà essere proporzionato alle possibilità economiche della famiglia, fino alla prestazione gratuita per gli stranieri in difficoltà. Questo vale per il mondo greco, la questione del mondo romano è diversa, ma non posso qui occuparmi. Fin qui dunque le prescrizioni che riguardano il primo incontro con il malato, tese a garantire in modo ostensivo della dignità sociale e morale del medico, a favorirne la credibilità e l'accettazione fra le pareti della casa e nella cerchia familiare. Ma l'aspetto più importante della credibilità del medico si gioca nella prima visita e in particolare nel primo sguardo che il medico getta sul suo paziente. Primo sguardo cui si aggiunge la percezione tattile e olfattiva, ma è soprattutto quella visiva che conta. Che cosa si è dato di capire? Subito. La cosa fondamentale: se il malato è destinato a vivere o a morire. Su questo si gioca gran parte dell'autorevolezza scientifica del medico. C'è una pagina bellissima di apertura del prognostico che non ho tempo di leggere, dove appunto viene chiarito come la facies che il malato presenta, con due o tre rapide domande fatte al malato, deve servire a prendere questa decisione. Questa decisione e la prognosi che ne consegue è decisiva in un doppio senso. In secondo ordine di importanza viene il fatto che sulla base della prognosi si può organizzare una terapia. Ma prima, per ordine di importanza, è il fatto che sulla prognosi si gioca sostanzialmente la credibilità del medico, molto più che sulla efficacia della terapia. C'è una espressione curiosa nel testo ippocratico, nel prognostico appunto, in cui il medico dice che si tratta di prevedere il futuro, ma anche di predire il passato, nel senso di dire la storia clinica del paziente prima che l'abbia raccontata il paziente stesso. Perché predire il passato? Perché soltanto in questo modo si può sottoporre a controllo verificabile la propria competenza, il proprio intuito. Perché se il medico riesce a dire qual è la storia clinica del paziente prima che gli venga raccontata dal malato o dai suoi amici, e si possono controllare la sua competenza e quindi affidarsi alla sua prognosi e alla terapia. Ma naturalmente, dicevo, si tratta di capire se il malato è destinato a vivere o a morire. Se la diagnosi è infausta, il medico lo deve immediatamente dichiarare per evitare che il decesso sia imputato alla sua incapacità o, ancora peggio, alla sua deliberata intenzione di uccidere. Daniel Gurevich ci ha raccontato la leggenda nera dei medici antichi, la storia di sospetti che accompagna la medicina, comincia nel politico di Platone e finisce con Plinio, ma poi non finisce mai in realtà. È il sospetto che il medico possa, perché è corrotto dagli eredi o dai nemici del malato o da altre ragioni, deliberatamente uccidere il suo paziente. Dunque, lo dice, cito per esempio Celso, prudenza vuole in primo luogo di non porre mano a curare chi non può essere salvato, per non dare l'impressione di avere ucciso chi è vittima del proprio destino. Poi, trattandosi di un caso grave ma non assolutamente disperato, far presente ai parenti della persona che è in pericolo la precarietà della situazione, affinché, se l'arte dovrà cedere al male, non si passi per ignoranti o per impostori. Quindi la prognosi serve al tempo stesso a mettere il medico al riparo nei casi di prognosi infausta e dall'altra parte invece di garantire della sua competenza e credibilità se questa prognosi si rivela felice, appropriata. Galeno dice di avere avuto un virtuosismo prognostico tale da essere accusato dai suoi rivali di stregoneria, di magia, e modestamente dice di avere invece soltanto studiato i testi ippocratici dai quali ricavava questa sua straordinaria capacità e prognostica. In effetti è una parte rilevante del talento del medico antico, deve essere consentita appunto nella sua capacità di leggere i sintomi e di prevedere l'andamento della malattia. C'è da dire che il quadro prevalente delle malattie trattate dai medici, soprattutto greci, era di tipo febbre ricorrenti, febbre malariche, che si sono facilmente, diciamo, in casi in cui la prognosi è facilmente formulabile, ma comunque dovevano effettivamente possedere un trattamento straordinario. Allora il malato e la sua cerchia familiare vedono il medico, se lo accettano il medico vede il malato, pronuncia la prognosi e di qui comincia, diciamo, il percorso terapeutico. Ma prima di entrare in questo volevo ancora menzionarvi la resistenza che in ambiente romano di fronte a questo ingresso della medicina greca e in ordine a questi sospetti viene opposta. Plinio si lamenta, e cito, del fatto che non vi è nessuna legge che punisca per i medici un'imperizia che può costare la vita, né ci sono esempi di ricorsi legali. Luciana, tu che parli di attualizzazione, ecco, questo nel caso dei medici antichi è davvero da escludere che ci sia il problema del ricorso legale. I medici imparano a nostro rischio e pericolo e si servono delle morti per portare avanti i loro esperimenti, e solo per il medico c'è l'impunità assoluta nel commettere un omicidio. Anzi, il biasimo si riversa sul paziente, si dà la colpa alla sua intemperanza e si arriva a incriminare chi è morto. C'è da dire che la deregolamentazione legale della medicina antica, che desta l'indignazione di Plinio e che motiva anche l'insicurezza del medico nella sua difficoltà a farsi riconoscere come un professionista competente, è però anche una garanzia di una certa apertura di ricerca, apertura di prospettive, apertura all'innovazione. Le medicine del mondo tradizionale mediterraneo, mesopotamico ed egiziano, così fortemente regolamentate da codici legislativi minuziosi, sono state medicine statiche per lunghissimi secoli, mentre una medicina priva di regolamentazione pubblica è una medicina certamente più esposta al rischio della ciarlataneria e ai rischi di cui parla Plinio, ma è anche una medicina più libera di invenzione. E le secolari dispute tra i medici ippocratici prima, tra le scuole mediche a Roma poi, testimoniano, diciamo, della vivacità di questi indirizzi di ricerca contrapposti di tendenza rivale. Torniamo alla nostra prima visita. E appunto, nel caso che il primo sguardo del malato sul medico e del medico sul malato si sia provato convincente, che la prognosi formulata abbia rassicurato entrambi, si può finalmente stringere la decisiva alleanza fra il medico e quello che ormai è diventato il suo malato. Un'alleanza destinata a durare ben oltre il decorso della malattia e idealmente si può dire per la vita intera. Il momento cruciale di questa alleanza che consegue alla prognosi è descritto in modo splendido nelle memorabili parole delle epidemie ippocratiche. Cito: descrivere il passato, comprendere il presente, prevedere il futuro. Questo è il compito. Tendere nelle malattie a due scopi: giovare o non essere di danno. L'arte ha tre momenti: la malattia, il malato e il medico. Il medico è il ministro dell'arte. Si opponga al male il malato insieme con il medico. Ora il medico può sedere al capezzale del paziente, seguire il decorso del male ora per ora, giorno dopo giorno, informarsi sulla sua storia clinica, come ci racconta ampiamente l'autore delle epidemie. Questa attenzione assidua, questa profonda alleanza sono indispensabili perché in una medicina che in carenza di farmaci efficaci è essenzialmente dietetica, cioè tale da prendersi in carico l'intero regime di vita del paziente, la terapia può durare mesi o anni. Anche dopo la guarigione, essa si prolunga in un esercizio igienico e profilattico tendenzialmente coesteso alla vita. Il medico è dunque per lunghi tratti assiduo al capezzale e nella casa del suo paziente, diventandone, secondo il motto di Seneca già menzionato qui, medicus amicus. In questo contesto, essenziale ai fini dell'alleanza terapeutica è soprattutto il conversare, anch'esso terapeutico, del medico con il malato. Come ci risulta dalla vivida contrapposizione tracciata da Platone nelle Leggi tra una medicina degli schiavi e una medicina degli uomini liberi. Cito rapidamente, dice Platone: sono in effetti gli schiavi a curare gli schiavi, recandosi in giro oppure restando negli ambulatori. Nessuno di questi dà ai servi che essi curano spiegazioni sulla malattia di cui soffrono. Dopo aver prescritto quanto la pratica suggerisce loro, con un'arroganza da tiranni, corrono a visitare un altro servo malato. Cioè c'è la prescrizione e il malato viene congedato o si corre da un altro malato. Ogni riferimento alla attuale medicina mutualistica è rigorosamente da escludere. Mentre invece il medico dei liberi che cura liberi discorre con il paziente stesso e i suoi amici, scrive Platone, si informa presso i malati, istruisce i malati stessi per quanto è possibile, continua a tenere il malato tranquillo grazie alla persuasione, lo predispone favorevolmente e così completa la sua opera riconducendolo alla salute. La terapia diviene così un sereno viaggio nel tempo, compiuto insieme da medico e malato. Un viaggio che, come si diceva, tende a prolungarsi ben oltre l'arco della singola malattia. Il medico antico, e questo non cambierà mai da Ippocrate a Galeno, tende infatti a governare e a programmare l'intera esistenza del paziente. Vengono minuziosamente regolati esercizi fisici, passeggiate, bagni, attività sessuali, oltre naturalmente all'alimentazione di cui si curano anche i minimi dettagli. Tutto questo richiede naturalmente non solo una piena dedizione del medico al paziente, ma la disponibilità da parte di quest'ultimo di tempo e denaro per seguire fedelmente le prescrizioni del suo medico. E richiede soprattutto una concentrazione quasi maniacale sui modi di riconquistare la salute e di mantenerla una volta guariti. Il modello del medico amico, della terapia della vita anziché del singolo quadro patologico o del singolo organo affetto, dell'alleanza fra medico, paziente e cerchia familiare, è certamente un lascito duraturo e prezioso della medicina antica. Esso ci ricorda che il dialogo anamnestico, diagnostico e terapeutico fra medico e malato non può mai venire interamente sostituito dalla diagnosi strumentale, nella quale accade che lo specialista che formula la diagnosi non abbia mai rivolto il suo sguardo e la sua parola al malato, e dal canto suo il medico che comunica la diagnosi e prescrive la terapia non ne conosca a fondo le ragioni e tantomeno possa davvero spiegarle. Si ricorda soprattutto che il malato è una persona con il suo modo di vita, il suo passato, il suo presente, il suo futuro, non una semplice sequenza casuale di stati morbosi, né un montaggio meccanico di organi suscettibili di guasti. Grazie.
Sempre il microfono. Complimenti al professor Vegetti per questo bellissimo intervento che ancora una volta, secondo me, coniuga molto il passato con il presente. Insomma, tra l'altro riflettevo che è vero che forse oggi si è perso un pochino quell'alleanza terapeutica, quel rapporto diretto fra medico e malato. Insomma, questo poi al di là delle diagnostiche strumentali, al di là delle varie specialità, della frammentazione della medicina. Però è anche vero, io sono medico ospedaliero, che adesso il rapporto non è più medico-malato, ma è medico-computer-malato, medico-computer-paziente, insomma, perché anche queste innovazioni tecnologiche comunque cambiano moltissimo quello che è il rapporto appunto umanistico che si intendeva nei medici greci e latini per quanto riguarda appunto medico e malato. C'è qualcuno che vuol fare rapidamente una domanda al professor Vegetti? Il professor Baggeri?
Anche Daniele Gurevic.
Volevo chiedere. Si può parlare di una medicina elitaria, aristocratica, e di una forse inesistente, quella popolare, probabilmente retta da emulazioni ed esperienze vissute in piccole comunità, in piccoli circoli?
Ma si può parlare di questo? Certamente, la medicina antica è una medicina elitaria e aristocratica, senza dubbio alcuno. Teniamo conto che noi parliamo di testi di medici come quelli ippocratici, come Galeno, come Celso, di altissima condizione sociale, alta condizione sociale, benché sempre a condizione sociale modestissima rispetto a quella dei loro clienti, sia ben chiaro, perché noi possiamo dire che un medico era ricco e famoso, ma era ancora proprio povero artigiano di fronte all'aristocratico, al senatore che andava a curare. E quindi è la medicina che noi conosciamo, è una medicina elitaria. Noi abbiamo tracce di medicina popolare, sono già state menzionate, quelle fatte, praticate nei santuari, Asclepio, Esculapio, eccetera. C'è quella dei santuari. Abbiamo tracce anche letterarie di schiavi, di medici che facevano i medici dei poveri. E questa è certamente la situazione. Poi probabilmente c'erano appunto, questo lo sappiamo anche da qualche testo letterario, medici, guaritori che andavano in giro per i paesi prescrivendo qualche farmaco, qualche cosa. Probabilmente ci giravano un po' come il dottor Dulcamara, che era l'altro, giravano per i paesi dando ai contadini qualche. D'altra parte la professione medica è cominciata così. La prima attestazione che abbiamo in Omero parla proprio del medico che va di villaggio in villaggio a prestare le sue cure.
La professoressa Gurevic voleva fare una domanda.
Io volevo dire, lei ha parlato del momento quando un malato diviene il paziente di un medico, ma secondo me questo non succede mai. Perché c'è sempre la possibilità che un tale, un medico che passa per la strada, sente di un paziente importante o ricco o prepotente e allora entra nella casa e dice: io sono più bravo di quel medico qui e adesso tocca a me trattare quel paziente. Non le sembra?
Dunque, questo è sicuramente vero per il mondo di Galeno, per il mondo romano. Non credo che sia così per il mondo greco, non credo che valga per il mondo, diciamo, quinto, quarto secolo di medicina ippocratica. Per il mondo romano non solo può capitare, ma è la norma. E il fatto che intorno al capezzale di un malato ricco e importante ci sia una folla di medici che contrappongono prognosi, diagnosi, terapie e così via, è normale. Alcuni di questi pazienti si divertivano molto, come deve essere il caso del filosofo aristotelico Eudemo, che quando andava a fare il bagno appunto raccoglieva attorno a sé medici delle varie scuole. Anche questi pazienti erano un po' ipocondriaci, ma intellettuali che si divertivano a questo spettacolo. Alcuni si divertivano di meno, se è vero che, come racconta Plinio, un malato fece scrivere sulla sua tomba Turba Medicorum, me perdi, la turba dei medici mi ha ucciso. Ecco, forse, comunque è certamente così. Diventa il suo paziente, ma non esclusivo, certamente non esclusivo. Nel mondo greco credo che fosse diverso.
Dell'ignoranza.
Non c'è problema, è aperto a tutti però. Questo.
A proposito dei rapporti tra medico e paziente, che il professore ha illustrato, si può individuare nella tipologia, diciamo, dei medici dell'antichità la figura dello psicologo?
Ah, oh, sì, tutti i medici, quelli bravi, facevano gli psicologi. E guardi, io non ho letto per intero questo passo delle epidemie ippocratiche, perché il tempo me lo impediva, ma si parla di interrogare il paziente, tra l'altro, anche sui suoi sogni, e cioè la comprensione del malato da parte del medico deve essere integrale. Quindi ogni medico, se è un grande medico, se è un bravo medico, è anche psicologo del suo paziente, sicuramente. Non esiste invece, ovviamente, la professione dello psicologo, casomai la facevano i filosofi come terapeuti dell'anima, ma questo era un altro discorso.
Se non ci sono altre domande, io chiuderei questa sessione mattutina dedicata a idee pratiche. Ringrazio in primis tutti i relatori che sono stati bravissimi, hanno centrato perfettamente gli argomenti e soprattutto hanno mantenuto perfettamente i tempi che avevamo assegnato. Ringrazio anche il pubblico che ha avuto la pazienza di assistere fino adesso. Do appuntamento per tutti a oggi pomeriggio alle 15 in questa stessa sala. Volevo dire che i relatori del mattino, quelli che si possono fermare, sono ovviamente invitati a stare qui anche oggi pomeriggio, perché saranno coinvolti nel dibattito. Grazie a tutti e ci vediamo oggi pomeriggio.